Dunque,
Ricapitolando quello che abbiamo detto le lezioni scorse, così me lo ricordo anch'io che non è una cattiva idea, dovremmo aver cominciato a parlare di status, stratificazione, mobilità sociale, problemi di conoscenza, tutta una serie di cosette più o meno correlate con alcuni dei saggi che avete come testi d'esame. Dovremmo aver cominciato a vedere l'evoluzione umana, le conseguenze teoriche, eccetera, eccetera. E oggi dovremmo invece affrontare un argomento piuttosto sociologico che è quello del ruolo, che dobbiamo in qualche modo mettere a fuoco e lo useremo anche per cominciare il primo dei capitoli, dei saggi che avete nelle dispense. Ah, le dispense le trovo sempre sul sito, pure quelle, tutto scritto? Ditegli più o meno, grazie. Allora, dicevamo, il ruolo. Abbiamo visto, vi ricordo che c'è questa benedetta stratificazione sociale che, tanto per dirla in modo un po' più sociologico, è la rappresentazione grafico-simbolica dei rapporti sociali all'interno di un gruppo. Ok? Un gruppo occupa non soltanto uno spazio fisico, ma occupa uno spazio sociale. Lo spazio sociale è quello delle relazioni fra chi è parte di questo gruppo. E anche le diseguaglianze fra chi è parte di questo gruppo, credo che l'abbiamo detto, però è meglio ribadirlo, ovvero sia la differenziazione sociale è un modo per descrivere che livelli di come dire, privilegio, opportunità, sfortuna e via discorrendo qualcuno ha all'interno del gruppo e rispetto agli altri membri. Vi ricordo che lo status è la posizione che noi occupiamo all'interno della famosa piramide sociale, rifacciamola per sicurezza, che aiuta a focalizzare, sebbene appunto non sia proprio esattamente il miglior disegnatore del mondo, insomma, più o meno, diciamo che qui ci arrivo, grosso modo. Allora, diciamo che noi siamo il puntino, ok? Abbiamo detto, se vi ricordate, che nelle società premoderne, quindi le famose società olistiche, sì, diciamo sì, chiamiamole premoderne, lo status era praticamente assegnato per nascita, ovvero sì, era uno status ascritto. Vuol dire che a seconda della famiglia nella quale nascevi avevi una serie di possibilità, non possibilità, obblighi e via discorrendo. Con l'avvento della società industriale, della modernità, quindi parliamo di fine Settecento, grosso modo, lo status diventa progressivamente più acquisito, ovvero sia siamo teoricamente noi che possiamo scegliere quello che vogliamo essere, in termini di religione, appartenenza politica, abitazione, professione, cultura, quasi tutto fondamentalmente. Credo che dovremmo averne parlato, la faccenda del sesso, dell'età e di tutte le varie cose. Ok, quindi oggi ci troviamo di fatto in una situazione di status principalmente acquisiti. Lo status acquisito cosa comporta? Comporta la possibilità di spostarsi all'interno della stratificazione sociale. Quindi ci sono quelli che abbiamo definito movimenti di mobilità. Mamma mia, che disastro. Ok. Quindi la mobilità cos'è? La mobilità è la possibilità di modificare il proprio status attraverso l'acquisizione di nuove abilità, competenze, eccetera, professioni e via chiamando. In aziendalese si dice skills, suppongo che lo sappiate, da cui derivano dei termini orribili come skillato, queste cose qui. Vabbè, tanto per chiarire di che parliamo. Allora, la mobilità, come potete vedere, si divide in due categorie, anzi in quattro, ma comunque due per il momento, che sono ascendente e discendente. Perché la favola bella della modernità avrebbe preteso che noi si migliorasse soltanto. Ancora oggi, gran parte dei nostri sforzi sono tesi al miglioramento dello status, perché? Perché, come abbiamo detto, salendo nella stratificazione sociale si ottengono privilegi, benefici, ricchezze, opportunità e tutto quello che vi può venire in mente, no? Mancano soltanto 77 vergini e poi ci abbiamo messo più o meno tutto. Però il problema è che non è vero, nel senso che la mobilità può anche essere discendente. Mentre con gli status ascritti potevi stare in uno status non particolarmente brillante, ma ci restavi. Oggi puoi stare in uno status non particolarmente brillante e peggiorare anche la tua situazione, che tutto sommato, come vedete, è un ottimo risultato. Quindi mobilità ascendente e discendente. Vuol dire cambiare per andare in uno strato più ricco o cambiare per andare in uno strato meno ricco. L'abbiamo già descritta il cambiamento della forma della stratificazione sociale. Ok, quindi vi ricordate che oggi più o meno siamo in una situazione fatta così? La famosa coppa di champagne, no? Che, come dire, si commenta da sé senza che ci torniamo sopra, però il problema appunto è questo. La mobilità orizzontale invece non l'avevamo vista, quella è verticale, ascendente e discendente. La mobilità orizzontale cos'è? La mobilità orizzontale descrive dei processi per i quali tu cambi qualcosa nella tua vita, però di fatto il tuo status rimane lo stesso. Diciamo, se da idraulico diventi parchettista, hai cambiato qualcosa, però più o meno la stima generale è la stessa. Se ti sposti da Milano a Napoli per fare il parchettista, in linea di massima è uguale, anche se qui possiamo discuterne un attimo, perché? Perché i contesti geografici possono comportare dei cambiamenti anche di status, no? Nel senso che fare il farmacista al nord è una cosa, fare il farmacista al sud è un'altra, tanto per dirla così, no? Perché porta con sé un carico di prestigio, una stima da parte degli altri diversa. Per cui, però, teniamo presente che appunto può accadere anche che ci si sposti all'interno dello stesso strato, o in termini di professione o in termini di geografia, e si rimanga all'interno dello stesso strato. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, visto che siamo qui, parliamo di un'altra cosa. È così automatica la faccenda? Cioè, nel senso, tu fai. Facciamo un esempio concreto. Voi siete qui, ovviamente l'aula è esclusa perché è sempre esclusa, ma nella gran parte dei casi chi va all'università non ci va per imparare, ma ci va per questioni di status. Ok? In Italia ancora, anche all'estero, ma qui particolarmente, la laurea è un quasi automatico scatto allo stato superiore. Quindi ci si fa un culo così per far laureare i figli si laureano, tutti intorno li chiamano dottori, tutti sono più contenti, la famiglia guadagna prestigio, è un meccanismo come tanti altri. Il che è piuttosto lesivo per l'università che dovrebbe fare altro, però vabbè, chi se ne frega, a un certo punto, a parte quello che succede, che tu ti trovi in uno strato superiore. Il fatto che tu sia passato da qui a qui accade in modo indolore, tutti quanti qui stappano bottiglie, ti accolgono e dicono evviva, evviva, sei arrivato anche tu oppure no? Secondo voi? No. Il mondo non è un bel posto, ragazzi. Uno in più è uno che sottrae risorse. No? Quindi che succede? Che tu per poter mettere in atto un processo di mobilità di successo, cioè che funzioni, devi fare una cosa che si chiama socializzazione anticipatoria. E qui cominciamo ad andare un attimo nel più tecnico, come si dice. Prima di tutto, approfittiamo per introdurre il concetto di socializzazione, che è un concetto interessante, che vi serve perché voi, che lo sappiate o meno, vi siete coinvolti da tanti punti di vista, quindi la cosa è divertente. Che cos'è la socializzazione? La socializzazione è un processo attraverso il quale si diventa parte di un gruppo. Questa è la definizione sociologica, che non ha a che vedere con team e con tutti quell'altri per i quali invece socializzare, andare in giro con un cocktail in mano a sentire musica orribile e potenzialmente poi scopare dopo. No, questo non è contemplato. Dal nostro punto di vista, la socializzazione è un insieme di processi abbastanza complesso che ti permette di far parte di un gruppo. Perché? Perché ogni gruppo, ovviamente facendo le debite distinzioni, non proprio tuttissimi, però insomma i gruppi di una certa rilevanza, hanno una loro logica interna fatta di grammatiche sociali, di usi, di costumi, di regole, eccetera, eccetera, che se tu non le conosci, hai qualche difficoltà a farne parte. Mi sa che dovremmo averne parlato di Amsterdam e delle uova sode la volta scorsa, o mi sbaglio? No, non abbiamo parlato. Ah, vedete, vedete. Allora, che succede? Vuol dire che tu nasci all'interno di una famiglia che vive in un certo contesto. Facciamola facile. Per una serie di ragioni, apprendi di quel contesto durante i tuoi primi anni una montagna incredibile di informazioni che ti permettono di far parte di quel contesto. E quindi tu in quel contesto ti muovi come se quel contesto fosse, tra virgolette, naturale, no? Però se tu cambi stato, anche andando semplicemente in Francia o in Olanda, come dicevo, ti accorgi che tutte quelle cose che per te erano naturali, lì non sono più così naturali, anche se è gente che dovrebbe essere esattamente uguale a te, no? E lì quindi ti rendi conto che c'è un sapere che tu forse non, di cui non eri particolarmente consapevole, che fa sì che tu viva bene nel tuo contesto. Ecco, quello è il frutto della socializzazione. E come accade questa socializzazione? Chi la fa? Perché sono una serie di questioni abbastanza divertenti. La fanno delle cose che noi chiamiamo agenzie di socializzazione. Alcune delle quali la fanno sapendolo. Molte delle quali la fanno in modo del tutto inconsapevole. Allora, quelle che la fanno sapendolo, immagino che ve le immaginiate. Salute. Quali potrebbero essere le agenzie di socializzazione che sono al corrente del fatto che vi stanno socializzando? Scusami? I social, lasciamoli perdere per favore prima che mi metta a urlare, però di fatto purtroppo lo fanno anche loro, ma vabbè, quello lo vediamo dopo. La famiglia? Ciao, vogliamo mettere la famiglia? Ah, potrebbe essere carino. Ci metterei anche la scuola, personalmente. Anche se lì c'è anche l'educazione, però noi la guardiamo da un punto di vista più sociale, fondamentalmente, no? Allora, la famiglia lo sa che è un'agenzia di socializzazione? Sni, nel senso che è la più importante. È una che noi chiamiamo, una di quelle che chiamiamo agenzie di socializzazione primarie. Già vi ho detto che noi con primario e secondario ci facciamo a qualsiasi. Ecco, esatto. Quindi di fatto è la prima agenzia nella quale capiti, se sei fortunato ovviamente, se nasci che non c'hai una famiglia è un problema, però diciamo tendenzialmente da un punto di vista statistico quasi tutti nasciamo all'interno della famiglia e la famiglia ci trasmette una serie di cose che non chiamerei informazioni perché no, ricaschiamo dentro il problema dell'informazione, sono più esempi, imitazioni, codici, eccetera. E il divertente è che spesso e volentieri la famiglia stessa non sa di starlo facendo. Questa si chiama cultura implicita. Adesso facciamo un esempiuccio carino, tanto per capire di che stiamo parlando. Qualcuno di voi si ricorda di essere stato messo seduto da una parte e gli è stato detto come sorridere? Dice, mo te insegno a sorridere. Non mi pare. Eppure il sorriso è uno degli strumenti di comunicazione più sofisticato che noi abbiamo a disposizione. O meglio, dovrebbe esserlo, mettiamola così. Però in linea di massima, no? Sappiamo tutti perfettamente che con un sorriso vuoi dire una montagna di cose. Ecco, tutta questa cosa che tu sai perfettamente come la fai, come non la fai, eccetera, è naturale? No, non è naturale. È qualcosa che abbiamo appreso insieme a una montagna di altre cose che abbiamo appreso senza sapere di starle apprendendo. Questa è la socializzazione e la cultura implicita. Tutto ciò che ha a che fare col movimento, con i movimenti del corpo, con le posture, con le espressioni del viso, con i gesti, con i modi di dire della vo- con l'utilizzo della voce, con i modi di entrare in correlazione con l'altro, tutta questa enorme sfera relazionale ha a che fare col processo di socializzazione. Non è qualcosa che viene col semplice fatto di nascere. Per noi, col semplice fatto di nascere, vengono un sacco di cose, ma non queste. Ok? Quindi qualcuno ce le deve dire. Perché appunto andare verso qualcuno chiedendomi scusi è un gesto che vale all'interno di certi gruppi ma non all'interno di altri. In certi gruppi andare a chiedermi scusi può essere una forma d'offesa mortale, tanto per dirne una. Rivolgersi a qualcuno senza delle forme specifiche, quali saluti, inchini, eccetera, eccetera, può essere assolutamente compreso male oppure malinterpretato o anche portare a delle conseguenze. Non mettersi qualcosa sui capelli, tanto per dirne una che ultimamente è abbastanza nelle pagine dei giornali. Ecco. Quindi il dare per scontato che ciò che tu fai normalmente valga ovunque è un errore madornale, è un segno di enorme provincialismo. Noi purtroppo ne soffriamo parecchio ed è motivo, una ragione, diciamo, una delle conseguenze, anzi non ragione, del fatto che non sappiamo quasi niente del processo di socializzazione. Allora, il processo di socializzazione cos'è? È questa, come dire, forma di imprinting per certi versi, questa trasmissione di regole, grammatiche, usi, gestualità, competenze corporee, tante cose, che ci permettono di essere a nostro agio all'interno di un gruppo e di comportarci come se tutto fosse normale. Questa cosa nel momento in cui cambi gruppo improvvisamente la percepisci, perché per l'altro gruppo quello che per te è normale non vale, spesso e volentieri. Allora, sono andato in Olanda, tanto vi facevo questo esempio che è uno di quelli più divertenti. Tu prendi un tram, dici, vabbè, prendo un tram, pagherò un biglietto, no? Allora, per riuscire a capire dove si trovava questo biglietto, siamo diventati tubercolosi, perché non era ovvio per niente, e il biglietto in questione era lungo così. Era tutto scritto in olandese, ovviamente. Quindi, no? Tu dici, vabbè, prendo un tram, che sarà mai? Io il tram qui so che devo fare, è tutto normale, mi dodo del biglietto prima, al limite, oppure pago online. Lì no. Quindi improvvisamente ti accorgi che il tuo modo di prendere il tram non è lo stesso modo di prendere il tram che hanno gli olandesi, che richiedono anche una serie di aree all'interno delle quali ti muovi, cioè tutta una serie di cose. Poi una volta che le impari facili, però devi impararle perché non le sai. Prendi sto tram, scendi, entri in un bar e sul bancone del bar, molto carino, c'è una specie di giostra di quelle da Luna Park con tutte uova sode. Io amo le uova sode, molti no, a me piacciono molto perché dico, ah, che bello le uova sode. E me blocco. Che devo fare con queste cose? Le prendo? Le devo chiedere al barista? Sono omaggio? Mi vengono se compro qualcosa? Non ne ho idea, perché se io entro in un bar in Italia non le trovo le uova sode. Quindi, come vedete, comportamenti banalissimi ti bloccano, perché non li sai. Per l'olandese è normale, entri, pieno uova sode, te lo mangi perché fa parte del kit di cose che ti vengono offerte. Per uno che non è olandese, entri, guardi queste cose e dici, ma che faccio? E chiedi, perché sei perlomeno, sperando che parli inglese, perché tu l'olandese non lo parli, mentre lui sì, e parla pure l'inglese, perché ovunque parlano pure l'inglese, questo già ve l'ho detto, credo. Ecco, tutto il resto del pianeta parla la sua lingua e l'inglese, noi continuiamo a parlare soltanto la nostra, ma continuiamo pure imperterriti, che tanto chi se ne frega. Per cui comunque, come vedete, la questione della socializzazione è una questione che va da queste cose, proprio diciamo apparentemente terra terra, a grandi questioni come il voto politico, la rappresentanza, l'organizzazione istituzionale, i rapporti con le organizzazioni, una montagna di cose. Uno direbbe che è un processo importante. Peccato che appunto pare che non ne sia al corrente quasi nessuno, salvo un pugno di sociologi che cercano di spiegare che la questione potrebbe essere rilevante. Perché questa cosa a voi vi interessa molto? Uno, perché siete stati oggetto di questo processo da quando siete nati, che lo sapeste o meno, ne siete, e ne siete ancora attualmente, no? Perché questa qui è anche una forma di socializzazione secondaria, questa che stiamo facendo noi. Due, più importante, perché voi siete delle agenzie di socializzazione. Quando vi dicevo l'altra volta che quando avete rapporti con i vostri clienti, con i vostri pazienti, avrete modo di far capire loro cose, potreste rappresentare loro il corpo in un modo diverso, potreste spiegare cose sull'affidabilità della conoscenza, tutte quelle cose di cui abbiamo parlato, vi rendono un'agenzia di socializzazione, perché non è che c'è un patentino. Di fatto tutta la società socializza tutto il resto della società in un modo o nell'altro, perché gran parte del processo, quando non è codificato, si fa con l'imitazione, si fa con l'esempio, si fa facendo certe cose. Ok? Quindi questo che cosa aggiunge in qualche misura alla vostra competenza professionale? Una competenza sociale e una responsabilità, per molti versi. No? Perché il modo in cui voi farete il vostro lavoro non è semplicemente un meccanico susseguirsi di comportamenti, ma è qualcosa che potrà essere interpretato, come abbiamo detto, alla luce di aspettative che mo vediamo per quanto riguarda il ruolo, ma anche alla luce di esempi, alla luce di competenze, alla luce di stili di performance. Ci sono un sacco di cose in ballo nel momento in cui si cominciano a fare queste cose. Ok? Allora, quali sono queste agenzie di formazione primaria? Socializzazione. Che ormai si sovrappongono i concetti, bisogna stare un attimo attenti. Allora, agenzie di socializzazione primaria, come abbiamo detto, sono in primis la famiglia. Perché la famiglia è così importante? Al di là di tante questioni. Ah, ecco, mi pareva di ricordare che avevo. Ah, vedi. Avevo, ma non. Perfetto. Allora, perché la famiglia è così importante? Perché noi, nei primi 3 anni di vita, ma questo già ve l'ho detto, abbiamo una configurazione cerebrale diversa da quella che abbiamo poi. Non ve l'ho detto. Né lo sapete di vostro. Ok. Allora, che succede? Che come tu nasci, hai un cervello con una enorme quantità di potenziali connessioni neurali. E non c'è l'io. Questo già ne avevamo parlato, se non sbaglio, lì arriva con comodo, arriva 6-7 mesi dopo. Il che vuol dire, come già abbiamo detto, che l'io, per quanto poi si sforzi di convincerti di essere esattamente tutto quello che c'è, non è tutto quello che c'è. L'io è una parte molto importante di te, ma non esaurisce te. Ad ogni modo, tu per questi 6-7 mesi stai lì senza esserci nei nostri termini, però intanto recepisci cose. E per 3 anni resti con questo cervello estremamente potente, estremamente capace di assorbire informazioni, modi di fare, eccetera. Poi a un certo punto, intorno ai 3 anni, accade una cosa che si chiama pruning, che vuol dire potatura, ovvero sia tutti quanti le connessioni neurali che non sono state utilizzate vengono rimosse e ti ritrovi il cervello che c'hai adesso, più o meno. Questo perché è interessante e importante? Perché evidentemente i primi 3 anni per te sono cruciali, potenzialmente cruciali. Cerchiamo di evitare qualunque forma di determinismo, nel senso che può pure darsi che tu poi diventi un genio essendo nato in una famiglia dove non si sono assolutamente curati di sollecitarti. Però attualmente, diciamo, le teorie più accreditate per quanto riguarda la pedagogia e l'allevamento hanno a che fare col fatto che tu devi cercare di stimolare il più possibile il bambino piccolo. Non so se avete notato che i giochi per i bambini piccoli sono diventati delle specie di strumenti d'assassinio di massa ormai, che fanno rumori, lampi di colori, forme che si muovono. Tu li guardi un attimo e dici, oddio, portatemi via. Ecco, più o meno perché? Perché devono stimolare il più possibile il cervello del bambino, in tutti i modi. Quindi, se tu capiti in una famiglia dove questo è noto, verrai sollecitato alla musica, ti faranno ascoltare musica, ti porteranno in giro, vedrai delle mostre, farai un'ira di Dio di cose che dici, vabbè, ma il bambino potremmo anche lasciarlo un attimo in pace. No, perché appunto che succede? Che quando poi accadrà il pruning, il bambino si troverà un cervello più potenzialmente performante di altri, perché ci saranno molte più connessioni neurali e le connessioni neurali, se sono tante, è meglio, perché ti permettono di fare, no? Un'ampiezza di vedute, una prospettiva del mondo, eccetera, eccetera. Quindi la famiglia è importante. Ok? Poi c'è la scuola. Non a caso, se ci pensate, anche la scuola ci segue in questa originalità definitoria, quindi c'è la scuola primaria e la scuola secondaria. Tu dirai, non vedi però, che originali che sono tutti questi. Perché? Perché la scuola primaria tendenzialmente, più che insegnarti cose, ti dovrebbe socializzare. Perché un'altra delle cose per le quali devi essere socializzato, perché non vengono col pacchetto, sono per esempio tutte le questioni delle emozioni. La competenza emozionale, abbiamo parlato delle intelligenze multiple con voi? Delle intelligenze multiple? Fare 4 corsi contemporaneamente è un po' complicato, devi fare mente locale. Ok, ad ogni modo. Allora, dicevamo, le competenze relazionali, le competenze emotive non sono naturali. Noi pensiamo tutti che sia una cosa che sai e invece non la sai per niente. Noi perché pensiamo che tutto questo sia naturale? E abbiamo continuato a pensarlo fino al 1700, tanto per cambiare, che è stato l'anno nel quale abbiamo capito un sacco di cose. Perché chiaramente quando arriva l'io dopo 7 mesi, si trova un patrimonio di cose che già sa, anche se non era lì quando le apprendeva, perché tu intanto impari. Quindi questa è la fonte fondamentalmente di quello che abbiamo chiamato idee innate per secoli, per millenni, no? Tu nascevi in una famiglia, quando cominciavi a dire ba ba ba, com'è? Parlavi più o meno la lingua della famiglia, già sapevi comportarti, già facevi le stesse espressioni, facevi gli stessi gesti, e noi pensavamo che fosse perché eri nato così. No, era semplicemente che eri stato socializzato per 7 mesi senza che nessuno lo sapesse, e tu quindi a un certo punto ti presentavi portoghese, islandese, olandese o quello che diavolo ti pare. Noi oggi sappiamo che questa cosa non è vera, ovvero sia sappiamo che appunto la famiglia gioca un ruolo cruciale, che la scuola primaria dovrebbe fare altrettanto, perché in tutto questo momento, diciamo, si fondano anche quelli che sono i problemi relativi alle configurazioni di valore, di quelle ne abbiamo parlato l'altra volta. Perché vi ho detto l'altra volta che i valori sono un oggetto contraddittoriale, sono un oggetto complesso? Perché appunto i valori implicano delle dimensioni non razionali. No. Un valore va oltre il razionale, il valore implica un'adesione emotiva, implica un senso d'appartenenza, implica una disponibilità al sacrificio, implica una serie di cose che appunto se le dici a parole e le spieghi a parole non funzionano. Quindi il valore di solito si fonda attraverso l'esempio di qualcuno che si comporta secondo quel valore. Di solito appunto la famiglia, ma anche spesso e volentieri i maestri delle elementari, che dovrebbero essere in qualche misura educati a questa cosa, tant'è che fanno dei corsi specifici. Sapete che esiste formazione primaria per andare a insegnare alle scuole primarie, che poi insegnino altro, lasciamolo perdere perché quello è uno dei tanti problemi che abbiamo, però ad ogni modo l'idea generale ci sarebbe. Quindi scuola, famiglia, e poi c'è un altro di queste agenzie molto importanti che però si sta un po' perdendo, che è quello che è il gruppo dei pari. Il gruppo dei pari sarebbe, diciamo, il gruppo di amici, il gruppo del muretto, quelli con cui si va in giro quando si è piccoli, ma non so se succeda più sta cosa, perché da quello che sento ne succede molto meno. Ed è un peccato, perché il gruppo dei pari è un posto, di nuovo, uno spazio sociale molto particolare. Scusa?
No, sto dicendo che è una cosa mia personale, cioè
Dici.
magari anche il gruppo dei pari però tipo porta, non sempre ti insegna qualcosa, ma
No, diciamo di no, il rischio c'è sempre, però il problema è che il gruppo dei pari è un contesto molto particolare. Perché si chiama gruppo dei pari?
perché è composto da persone con le stesse capacità.
Stesse capacità, stessi interessi,
Pensieri, atteggiamenti, comportamenti,
stesso gruppo, stesso spazio.
ecco, più o meno. Il discorso va alla stratificazione sociale. Pari perché? Perché si ha lo stesso status. Che vuol dire questo? Vuol dire che se ci fate caso, l'aggettivo pari noi lo usiamo, a parte pari e dispari, che vabbè, lasciamolo perdere, lo usiamo per dare una sensazione di equiparazione. Si parla di pari dignità, si parla di pari opportunità. Che vuol dire questo? Che siamo tutti uguali? No, vuol dire che in termini di prestigio, in termini di rilevanza, in termini di status, andremmo considerati sullo stesso piano. Ok? E questo perché per un bambino, ovviamente, sempre adattando poi le cose al tempo e al mondo, perché oggi funziona meno così, però insomma, perché per un bambino era importante e lo sarebbe ancora. Perché nel gruppo dei pari non c'è una gerarchia predefinita. Mentre invece in tutti gli altri contesti nei quali entra a far parte il bambino, la gerarchia è molto chiara e di solito contempla che il bambino sia l'ultima ruota del carro, ovviamente di solito, accadeva, boh, adesso la cosa è discutibile, però comunque che vuol dire? Vuol dire che appunto il bambino di solito ha a che fare con dei canali gerarchici e dei modi di comportamento abbastanza predefiniti. Nel gruppo dei pari no, il gruppo dei pari è un luogo dove c'è una gerarchia. Ma è una gerarchia che viene autoprodotta. Quindi nel gruppo dei pari ci sarà probabilmente un leader, ci saranno dei gregari, ci sarà quella che chiamiamo l'intelligenza grigia, ci saranno dei marginali, cioè tutte le varie figure che poi si trovano anche nella descrizione del sociale normale. Però perché saranno così importanti? Perché ognuno ci sarà arrivato attraverso le sue capacità o non capacità, non perché qualcuno ce l'ha fatto diventare. Tant'è che se vi ricordate di aver fatto parte di un contesto del genere, sapete benissimo che se c'è qualche problema non chiami i genitori. Non è che dici mo te faccio mettere a posto da mio padre, perché? Perché non funziona così. Perché vorrebbe dire portare all'interno del gruppo degli elementi che non hanno a che fare col gruppo. All'interno del gruppo dei pari o te la sbrighi da solo oppure soccombi. Perché il gruppo dei pari, come diceva giustamente il vostro amico, non è di nuovo Hollywood, ma potrebbe essere un posto di merda, perché i bambini sono notoriamente non proprio così accoglienti pure loro, no? Per cui se questo che vuol dire? Vuol dire che all'interno del gruppo dei pari tu cominci a mettere in atto le tue competenze relazionali autonome. Non c'è una rete, non c'è qualcosa che te garantisca. O te lo pigli, o lo ottieni, lo costruisci, usate il verbo che preferite, oppure no. Quindi diciamo che da un punto di vista di formazione del carattere, da un punto di vista di crescita interiore, il gruppo dei pari è importante. Noi oggi il gruppo dei pari lo abbiamo piuttosto, come dire, annientato, mettiamo un verbo così abbastanza. Perché? Perché era il gruppo che normalmente si incontrava nei cortili, che normalmente si incontrava ai parchi pubblici, che normalmente aveva, no, spazi e posti dove poter andare. la nostra società, che è sempre più timorosa, sempre più controllata, sempre più securitaria, tutti questi spazi li ha resi difficili da frequentare. Per cui noi oggi sappiamo che il gruppo dei pari spesso e volentieri esiste in forma virtuale, come diceva la vostra amica, nelle chat dei videogames, sui social media, su certi social media, eccetera eccetera. Perché questa cosa è una forma di socializzazione vicaria, e segnatevi il termine perché poi torna, purtroppo, perché come abbiamo detto le altre volte, la frequentazione diretta, il condividere spazi, il condividere esperienze, è molto importante, no? Perché per esempio attraverso la condivisione di esperienze con gli amici si cominciano ad apprendere le emozioni, perché tutti provano una qualche emozione, qualcuno magari sa cos'è quell'emozione e lo dice, non è che si metta a fare lezione, però diciamo, ma mi sono proprio spaventato, e tu quindi sai che quello è spavento, eccetera eccetera eccetera. Perché ripeto, non è ovvio né che tipo di emozione tu stai provando, né che devi fare quando la provi, che è la parte culturale della questione. Ci sono certe emozioni che vengono favorite, certe emozioni che vengono rimosse, certe emozioni che alcuni possono esprimere e altri no. Sapete, nella retorica del macio occidentale l'uomo non piange, ultimamente sono diventati tutti frignoni, però a parte quello, tendenzialmente non puoi piangere, no? Quindi devi soffrire nel tuo, devi andare a dare capocciata al muro, devi drogarti, fare tutte quelle cose lì, però non far vedere che. In altre culture che l'uomo pianga è normale, anzi è benvenuto. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di questioni relative ai diversi spazi culturali e sociali dove certe cose si fanno e certe no. Per sapere questo, il gruppo dei pari è un buon inizio, perché ti permette di identificare le emozioni, ti permette di cominciare a vedere le reazioni degli altri, ai modi nei quali ti esprimi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo discorso della compresenza, della, come dire, partecipazione corporea e fisica ai processi, vale evidentemente anche per la famiglia. Perché la famiglia, appunto, da questo punto di vista dovrebbe essere il primo luogo nel quale tu vieni edotto rispetto a queste dinamiche. Purtroppo, come forse avrete notato, le famiglie oggi vengono considerate tutto tranne che agenzie di socializzazione. Di fatto oggi la famiglia è un misto tra un'istanza di produzione e un'istanza di consumo. Più produzione, perché avendo noi questa forma di feticismo del lavoro, riteniamo che il ruolo lavorativo sia comunque sempre più importante. Vi ricordate i conflitti di ruolo, ne abbiamo parlato, no? Ecco. Che succede allora? Che quando la famiglia non c'è, chi la fa la socializzazione? Se vi ricordate, quando parlavamo delle famiglie allargate dei tempi, la famiglia allargata era un perfetto strumento di socializzazione, perché non solo avevi parecchia gente con cui interagire, ma avevi anche gente di diversa generazione, per esempio, no? Quindi tu vedevi i bisnonni, i nonni, gli zii, i cugini, i parenti, quell'altri che girano, insomma, avevi a che fare con una serie di prospettive sul mondo variegata, e questo ti arricchiva ovviamente come competenze, perché non è che poi cadevi dal pero quando incontravi qualcun altro che la pensava come tuo zio o come tuo nonno, invece oggi, vabbè, ad ogni modo, queste famiglie allargate quindi non erano solo utili da un punto di vista di gestione del territorio, integrazione dei compiti lavorativi, eccetera, ma erano anche degli eccellenti luoghi di socializzazione. Che succede? Che quando tu ti sposti in città per andare a fare l'operaio, come abbiamo visto, non te puoi portare dietro tutta la banda, perché in città i posti non ci stanno, tu vai soltanto tu. O al massimo ti porti tua moglie e un figlio, però il problema qual è? Che comunque lavorate. Per cui la configurazione che segue a quella della famiglia allargata è quella della famiglia nucleare, che è quella più o meno di oggi, dove il compito della socializzazione non è molto chiaro chi lo svolga, perché i genitori, che dovrebbero essere quelli che lo fanno, stanno a fare un'altra cosa. I nonni di solito non ci sono, per cui chi è quello che alla fine bada al bambino e gli trasmette queste cose che andrebbero trasmesse? O una tata, se sei fortunato e molto ricco, oppure le agenzie di socializzazione vicaria, che sono, guarda caso, la televisione prima e oggi i social media. Quante volte capita, dice, beh, tuo figlio dove mi bello, ho messo la sta guarda i cartoni animati. Ora, per carità, i cartoni animati sono anche divertenti, come agenzie di socializzazione lasciano un po', no, il tempo che trovano, anche se spesso e volentieri sono molto più sottili e intelligenti di tante altre cose, ma vabbè, quello non è un problema. Ad ogni modo, qual è il problema della televisione in questo senso? Il problema della televisione in questo senso è che se c'è qualcuno con te che ti spiega che cosa sta succedendo, bene, se no tu magari capisci che vanno fatte così le cose. E come ben sapete, spesso e volentieri la televisione non è che sia sta fonte di esempi illuminanti o particolarmente educativi. Perciò ci si trova in una serie di conseguenze abbastanza complesse. Perché? Perché da un punto di vista sociologico, quindi lasciando perdere la psicologia e tutto il resto, un buon processo di socializzazione è un ottimo risultato per il gruppo. Perché? Perché colui che è ben socializzato sa come muoversi, sa cosa fare, conosce le sue responsabilità, conosce i suoi diritti, conosce i suoi doveri, conosce più o meno quella sfera di competenze che ti rendono un partecipante attivo del tessuto sociale. Ok? Un processo di socializzazione non efficace rischia di creare difficoltà a tutti, non solo a quello che non è ben socializzato, ma pure a quelli con cui entra in contatto, quelli che danneggia, perché spesso e volentieri poi li danneggia, e via discorrendo. Quindi c'è una certa, come ci sarebbe una certa convenienza sociale più ampia a che le famiglie facessero il loro, quello che devono fare senza interferenze, eccetera. Tant'è che, come forse saprete, in molti stati un po' più avanzati di noi oggi ci sono congedi parentali molto lunghi sia per il padre che per la madre. Da noi continuiamo a ritenere che il padre debba stare a lavorare qualunque cosa accada, anche perché sulla figura del padre c'è tutta una serie di, vabbè, comunque non ci riguardano e non ci interessa. Ad ogni modo, fin qui ci siamo? Ok, dimmi.
Puoi ripetere che significa socializzazione vicaria? Non ho capito.
Vicaria vuol dire che si occupa della socializzazione qualcuno o qualcosa che non dovrebbe. Diciamo che fa le funzioni di. Allora, non c'è la mamma, c'è la televisione. Capisci che tra mamma e televisione c'è un certo scarto. E lo stesso i social media, che tra l'altro, nell'ottica di quello che diremo più tardi, sono anche estremamente pericolosi, perché tu in una chat di un videogame puoi trovare, come ben sapete, terroristi, pedofili, insomma tutta una serie di figure. Salve. Prego. E quindi, insomma, diciamo che si generano una questione di problemi ulteriori che finora non abbiamo ancora ben capito manco noi, fondamentalmente. Tanto per darvi un'idea sull'importanza dei media e sulla nostra scarsa competenza e comprensione del fenomeno, vi dirò che un tale, come avete mai sentito parlare di Marshall McLuhan? Bene, allora, Marshall McLuhan è quello che ha coniato l'espressione villaggio globale, che invece suppongo avrete sentito, è quello che ha scritto Medium is Message, una delle persone più influenti del XX secolo per quanto riguarda la comunicazione, il quale, che era piuttosto intelligente, diceva: noi ancora non abbiamo capito quali sono state le conseguenze per noi della stampa. Perché quando tu hai un nuovo medium, quello ti cambia la vita, ma non per finta, non semplicemente perché è più comodo, ma perché cambia i tuoi processi di pensiero, cambia le tue capacità elaborative, cambia le tue priorità nel fare le cose, cambia una montagna di roba. Allora, il fatto che uno abbia potuto stampare da Gutenberg in poi, se vi ricordate, Gutenberg che ha inventato la stampa in contemporanea con la riforma luterana, permettendola, perché non so se ci avete pensato, ma il fatto che ognuno dovesse leggersi le scritture implicava cosa? Che tutti sapessero leggere e che tutti avessero le scritture, che non è banale, oggi può sembrarlo, ma nel 1500 non era così banale. E infatti cos'è la prima cosa che fa Lutero quando si occupa del problema? Traduce la Bibbia in tedesco, perché chiedere a tutti di leggere pure in latino cominciava a diventare veramente esagerato. Ma ad ogni modo, come vedete, vuol dire che c'erano delle competenze molto più diffuse di quanto non pensiamo, perché vuol dire che il fedele medio era in grado di leggere un libro in tedesco, non banale. E oltretutto aveva pure il libro, per colpa di Gutenberg e la stampa a caratteri mobili. Perciò, come vedete, già da quel punto di vista, il fatto che ci sia stata questa ha creato una delle più grandi rivoluzioni della nostra storia, tanto per dirne una. Ma non è solo quello, è il fatto che appunto attraverso la scrittura tu hai la possibilità di tirar fuori da te e rendere oggettive delle considerazioni, quindi puoi esercitare una influenza sugli altri nel tempo. Il fatto che la tua memoria ne risenta, non so se avete notato, voi forse non ci avete mai fatto caso, ma quando ero piccolo io conoscevo a memoria tutti i numeri di telefono di tutti i miei amici. Oggi mi ricordo quasi manco più il mio. Perché? Perché stanno nel cellulare. E in qualche misura il fatto di sapere che stanno nel cellulare per i nostri processi mentali implica che non sacrifichiamo energia ulteriore per tenerli a mente noi. Però se ti si rompe il cellulare sei fottuto. Chiusa parentesi. Quindi capite che si tratta di una serie di conseguenze, una serie di modifiche che vanno ben oltre quello di cui noi ci rendiamo conto. Alterano radicalmente il nostro modo di entrare in contatto col mondo, lo modificano, che poi sia in meglio o in peggio c'è da capirlo. Come diceva appunto McLuhan, noi stiamo con la, abbiamo i libri da 500 anni e ancora non abbiamo ben capito che cosa abbia comportato questo. Figuratevi se abbiamo capito cosa ha comportato la radio, la televisione, internet che è arrivato l'altro ieri, i cellulari che sono arrivati 20 secondi fa. Eppure i cellulari, come ben sapete, sono probabilmente la tecnologia a maggior velocità di diffusione che ci sia mai stata. C'è stato nulla del genere, no? Una cosa che appena comparsa già ha intercettato una serie enorme di necessità più o meno inconsce. Non è un colpo malvagio. Però, appunto, quali sono queste necessità? No? Una, per esempio, è quella di mediare. Non è casuale che a noi piacciono tanto i media, perché che fanno i media? Mediano. Di nuovo la lingua aiuta. Ogni tanto fa è andato via. Media, perché è interessante mediare? Perché in qualche modo ti dà la sensazione di avere il controllo sulla relazione. Non è casuale che lo schermo si chiami schermo, perché schermo che vuol dire? Qualcosa che protegge, prima di diventare una cosa che, sulla quale proiettiamo cose, no? È un po' uno scudo, ecco, non a caso, noi ci mettiamo dietro gli schermi. Mettersi dietro gli schermi in termini immaginali vuol dire proteggersi. Non dover stare davanti a qualcuno e dire cose, gli le dici attraverso un messaggio in differita, con un video, quando parli, se a un certo punto non sai più dire che fai stacchi. Insomma, tutta una serie di cose che immagino conosciate piuttosto bene, che danno una idea delle difficoltà relazionali. Le difficoltà relazionali in larga misura da cosa derivano? Derivano dal fatto che noi siamo degli incompetenti emozionali e relazionali. Lo siamo perché i processi di socializzazione che avrebbero dovuto, anche perché i processi di socializzazione che avrebbero dovuto insegnarci come interagire con gli altri, come affrontare queste situazioni, noi li stiamo, no? O posticipando o evitando del tutto. Questo in che cosa risulta? Risulta in una cosa che noi chiamiamo incompetenza o addirittura analfabetismo emozionale. La gran parte delle nuove generazioni non è in grado di distinguere le emozioni una dall'altra. Prova delle emozioni ma non sa dar loro un nome. Questo cosa implica? Molti studi ci stanno dicendo che i disordini alimentari e il bullismo possono avere la loro radice, una delle loro radici, in questi fenomeni. Tanto per dirne una. Perché? Perché una sensazione di disagio emotivo può essere percepita e interpretata facilmente come fame, anche se non lo è. Lo voglio calmare, mangio. Perché? Non si capisce se dovresti avere fame per mangiare, ma più o meno l'idea generale è quella: se non hai una competenza, un'emozione vale l'altra. Allora normalmente il bullo vive una vita di merda, poveraccio pure lui, senza volerlo scusare evidentemente, ma perché? Perché si sente costantemente attaccato, si sente costantemente disprezzato e reagisce. E non avendo queste grandi competenze relazionali, la reazione qual è? Violenta, ovviamente, perché questo è un'altra delle conseguenze, no? Quando non hai gli strumenti per comprendere o intervenire in qualche tipo di rapporto, torni ai vecchi strumenti. Quindi qualcuno ti dice no, non voglio più stare con te, e tu lo chiedi fuoco, perché che devi fare, poverino? A un certo punto non hai altri modi di reagire e comprendere le questioni, e quindi, no, capite che succedono cose antipatiche. Ma succedono anche, ovviamente, non soltanto per, vorrei che fosse chiara questa cosa, ma anche perché appunto le nostre competenze relazionali stanno scadendo, noi stiamo diventando sempre meno bravi a interagire con gli altri, a capire gli altri, a metterci nei loro panni, a cercare di interpretare i loro pensieri, le loro pippe mentali, per carità anche quello ci sono spesso e volentieri, però di fatto il problema è questo. Perché questa cosa è interessante ed è anche correlata a quello che ci siamo detti le volte scorse? Perché noi abbiamo un'idea dell'intelligenza che deriva molto dal famoso Cartesio. Ovvero sia, la nostra ne abbiamo parlato di cui è Pons, se non sbaglio, o no? No. Ok, allora, che succede? Che se noi adottiamo la linea cartesiana, che è quella che abbiamo adottato e stiamo continuando ad adottare, l'intelligenza cos'è? L'intelligenza è matematica, capacità mnemoniche, topologiche, tutte queste cose, che guarda caso vengono misurate da uno strumento del quale forse avrete sentito parlare, che è il famoso QI. Ok. Quindi il QI valuta e misura quoziente intellettivo. Come vedete, secondo noi valuta e misura l'intelligenza in generale. Okay. Esiste invece una teoria di un tale Howard Gardner, che è quella delle intelligenze multiple, che dice che ci sono non solo questa intelligenza qui che lui chiama logico-matematica, giustamente, ma ce ne sono almeno altre 6. Dopodiché ne hanno elencate tipo 35-40, ma lasciamo perdere, noi ci teniamo sulla formulazione base. In queste 6 intelligenze, dove c'è anche quella linguistica, tanto per dirne una, quindi uno può essere per certi versi assolto dal non avere grandi capacità linguistiche perché è un po' carente in quella, ma insomma, poi c'è l'intelligenza cinestetica, che è quella del movimento, c'è l'intelligenza spaziale, ma 2 in particolare sono rilevanti e sono l'intelligenza intrapersonale e l'intelligenza interpersonale. Che misurano, che comprendono, con cosa hanno a che vedere? Allora, l'intelligenza intrapersonale, come abbiamo, penso, immaginato, è quella che ha a che fare col nostro mondo interiore, ovvero sia con la capacità di capire che cosa succede dentro di noi, perché reagiamo in certi modi a certe questioni, che tipo di emozione è coinvolta nella reazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ha un po' a che fare col famoso conosci te stesso, del quale dovremmo aver fatto menzione alcune volte. Ok? Quindi vuol dire saper riconoscere i propri movimenti interiori. L'intelligenza interpersonale invece è quella che ci permette di comprendere ciò che accade nell'altro. Quindi capire le emozioni che lo agitano, le reazioni a certe questioni, sapere come prenderlo, sapere quale via scegliere per interagire con lui, perché saprete perfettamente tutti che si può scegliere, no? Bastone e carota, tanto per farla molto semplice, ma non è che tu per ottenere qualcosa devi necessariamente fare una cosa, ne puoi fare tante. Allora, per capire cosa vuoi ottenere, per capire se quello te la può dare, per capire se è disponibile, in che modo fare per portarlo dalla parte tua, per allearsi semplicemente, cooperare, eccetera, esiste questa cosa appunto che si chiama intelligenza interpersonale. Allora, queste 2 intelligenze vengono misurate da una cosa che si chiama PONS, che chi vuole trova il link del test sulla pagina delle lezioni. Che cos'è il PONS? È il profilo di competenze non verbali. Di fatto è una serie di... tu vieni esposto a una serie di immagini e tratti di filmato che inquadrano o un viso intero o parti di un viso, e poi c'è un questionario che ti chiede che emozione sta manifestando quello che guardi, cosa starà dicendo, eccetera, eccetera, eccetera. Maggiore è il tuo, come dire, maggiore il risultato e maggiore evidentemente la tua competenza in questo settore. Ora, queste cose, come ben sapete, vengono spesso e volentieri utilizzate, abbia pazienza amico mio, ma ecco, vengono spesso e volentieri utilizzate per cosa? Per la selezione del personale, il cui in particolare è uno strumento che in quasi tutti i processi di selezione del personale viene utilizzato, perché ci si immagina che maggiore è il valore del QI e migliore sia l'elemento che tu hai davanti. Che succede però? Che in termini di predittività questi 2 strumenti non sono equivalenti. Perché il PONS ha una predittività del 92%, il cui ce l'ha più o meno dello 0%, che è divertente per certi versi, ovvero sia il cui per scegliere qualcuno non serve a niente, anzi, diciamo che se vogliamo essere proprio antipatici potremmo dire che maggiore il cui è probabilmente minore la capacità lavorativa in team e in cooperazione di qualcuno, quindi il suo partecipare a un'impresa collettiva non è consigliabile. Però, vabbè, ad ogni modo, che succede? Che noi, quando andiamo oggi a fare un test, una selezione di lavoro, cosa ci troviamo davanti, il cui o il PONS? Il cui, perché noi siamo dei coccio. Come vi ho già detto, questo è un altro dei modi attraverso i quali capiamo che l'influenza del modello cartesiano non è semplicemente razionale, anzi non è per niente razionale, è qualcos'altro. La prossima lezione parleremo del qualcos'altro, però intanto pensate a questo. Da un punto di vista economico, tu preferiresti uno strumento che ti dà delle garanzie abbastanza solide o uno strumento che non te ne dà nessuna? Perché il 92% vuol dire che nel 92% dei casi chi ha un alto PONS avrà poi successo in ciò che fa. Perché il saper gestire gli altri, il sapersi integrare, il saper avere rapporti umani, guarda caso è una delle dimensioni economiche più utili che ci siano. Se l'economia non si fosse immaginata come un'attività separata, sarebbe stato semplicemente buonsenso capirlo, però noi se non facciamo tutti sti conti non le capiamo le cose. Però di fatto se tu hai capacità di lavoro con gli altri, capacità di leadership, capacità di coordinamento, tutta una serie di cose, sei un lavoratore migliore di altri. Anche se sai fare tutti i conti a memoria, anche se sei un genio dei numeri, spesso e volentieri. Non so se avete visto uno dei tantissimi film biografici dei matematici che sono usciti negli ultimi anni, che ne so, The Imitation Game, Una mente... com'era? Una mente?
Brillante.
No, non brillante, qualcosa del genere, Una mente tranquilla. Mi ricordo, ne sono uscite tante. Ecco, ad ogni modo, i matematici in linea di massima sono quasi tutti abbastanza strani. Beautiful mind, bravo, bravo. Sono tutti un po' così, diciamo, sociopatici per certi versi. Di solito i matematici dicono che non è che diventi matto perché fai matematica, ma fai matematica perché sei già matto da prima. Ad ogni modo, insomma, diciamo che è abbastanza notorio che non è che siano proprio esattamente le persone più semplici con le quali avere a che fare. Quindi alcune aziende che sono un po' meno sceme delle altre ultimamente questo lo usano al contrario, per cui più è alto il cui e meno assumono, tanto per spiegarvi come, no, pian piano le cose stanno cambiando. Però è una cosa che ovviamente è abbastanza ancora complicata. Questo che vuol dire però? Vuol dire, come dicevamo, che quelle due intelligenze, l'intrapersonale e l'interpersonale, che si mettevano perfettamente in gioco e venivano stimolate nel processo di socializzazione primaria, oggi sono meno, ancora meno stimolate, ancora meno sviluppate di prima. E quindi ci troviamo, come vi dicevo, normalmente in un clima di analfabetismo emozionale. Questo è talmente vero che in Inghilterra, dove i problemi si pongono, ma ogni tanto hanno dei momenti, dei lazzi e capiscono, ma ultimamente meno, però insomma, diciamo, hanno messo una pezza alla questione facendo cosa? Delle squadre di pronto intervento di pedagogisti e specialisti di emozioni che vanno in giro nei quartieri meno, diciamo, più problematici e reinsegnano ai bambini le emozioni. Perché ai bambini le emozioni non le insegna più nessuno. Vengono abbandonati in mezzo alla strada e possono poi essere, come dire, ovviamente bersaglio di tantissimi tipi di interessi, quasi nessuno accettabile. Quindi hanno fatto queste scorte per fare in modo che appunto uno possa non essere troppo strumentalizzato, possa non essere troppo devastato, possa non diventare un potenziale pericolo per sé e per gli altri, e quindi vanno a reinsegnarle queste cose, perché non le insegna più nessuno. Tanto per darvi un'idea di quanto è importante il processo di socializzazione. Quindi, processo di socializzazione, una serie di questioni in gioco abbastanza rilevanti, come dicevamo.
C'è il ragazzo in attesa che gli è saltata la connessione.
Grazie. Che teoricamente vi faccio presente che questa cosa non dovremmo farla da decreto elettorale. Il bello della cosa è quello, sì. Tutti risero, vabbè, comunque. E va bene, allora quindi Ci siamo sulla socializzazione? Poi magari ci ritorniamo, però diciamo che le cose importanti le abbiamo dette. Allora, che c'entra con questo? Perché eravamo partiti da lì, vi ricordo.
Ho una domanda.
Prego.
I nostri genitori, che comunque sono nati in un'era in cui i social non c'erano, o comunque c'erano i cellulari, però non è che tipo devi, non è che i ragazzi si comportavano continuamente come noi, e quindi loro hanno appreso delle competenze relazionali. Adesso però esiste Facebook e penso che la maggior parte lo utilizzino, e altri vari social. Loro adulti hanno perso le, cioè è possibile perdere le competenze relazionali, oppure cioè loro, avendo visto, cioè vissuto un prima e adesso un dopo, riescono comunque a mantenerle?
Allora, diciamo che ovviamente dipende moltissimo dalle persone, fondamentalmente. Questo comincia a essere un caso quasi psicologico più che sociologico. Però da un punto di vista di esperienza diretta, io ti posso dire che io col cellulare ho un rapporto molto meno frenetico e molto meno come dire, assorbente di quanto non lo abbiate normalmente voi. Nel senso, io ce l'ho, me lo scordo spesso e volentieri, quindi è lì, è utile, ma è uno strumento, non è diventato qualcosa di fondamentale. Non è il modo attraverso il quale mi interfaccio col pianeta. Cioè, a me normalmente viene in mente di telefonare o chiedere prima di andare a consultare il telefono. Quindi credo che, insomma, per molti versi queste competenze siano rimaste comunque, ma non so se sono proprio esattamente del tipo della bicicletta, che una volta che hai imparato poi le usi, però comunque ci sono. Il problema è che è difficile poi trasmetterle a qualcuno che non le possa sperimentare. No, perché appunto la trasmissione di questo genere di cose accade normalmente attraverso comportamenti concreti. Se tu non entri in relazione con qualcuno, come faccio a insegnarti a come fare a entrare in relazione con qualcuno? Cioè, prima era normale che tu dovessi interagire con gli altri. Oggi non è normale affatto, perché metti che hai un figlio ikikomori o comunque qualcuno che tendenzialmente non fa altro che passare attraverso il web, quello, la diretta esperienza dello sguardo, dell'espressione, della postura, dell'abbigliamento e di tutto quello che comporta un vocabolario di espressivo concreto, non ce l'ha. Quindi effettivamente è un bel problema. E soprattutto coloro che non hanno poi avuto queste competenze non saranno mai in grado di trasmetterle. Cioè, come dire, c'è un effetto valanga abbastanza problematico da questo punto di vista.
Io ho una domanda inversa. Cioè, il fatto che magari chi nasce adesso viene subito catapultato in questa socializzazione vicaria, no? Il fatto che magari le generazioni prima non hanno vissuto questa cosa, è più difficile per i genitori di adesso, cioè, fungere da agenzia di socializzazione, perché probabilmente non sanno come il bambino si relaziona ai telefoni, no?
Il problema è che non lo sa nessuno come il bambino si relaziona ai telefoni, perché queste sono quelle cose che teoricamente in una società normale si sarebbero dovute prima studiare e poi fare, no? Perché voi forse questa cosa non l'avete notata, però prima la scienza come funziona? Come funzionerebbe? Che tu fai degli esperimenti, verifichi come funzionano le cose, verifichi le conseguenze di ciò che hai fatto, una volta che sei abbastanza sereno, fai, no? C'era il famoso laboratorio, serviva esattamente a questo. Noi da qualche decennio a questa parte l'abbiamo saltata sta cosa. Il laboratorio siamo noi. Cioè, noi siamo quelli che qualcuno sta guardando per capire che succede quando dai un telefono a un bambino di 3 anni, perché non lo sa nessuno. E siccome il bambino di 3 anni, come dicevamo prima, ha un cervello che è tutto diverso, noi non abbiamo la più pallida idea di che tipo di conseguenze avrà il cellulare a quell'età, o comunque nei primi anni, da un punto di vista cognitivo, da un punto di vista relazionale, da un punto di vista di tutto. Non lo sappiamo. Semplicemente stiamo vedendo che succede. Ed è una cosa molto poco saggia, devo dire, per molti versi, no? Perché a un certo punto, poi dopo, se le cose non dovessero essere, se ci dovessero essere delle conseguenze brutte, che famo? Ce le diamo i cellulari? Tu figuri? Sarà divertente. Però ecco, il problema è questo: noi parliamo tanto di procedimenti scientifici, di sicurezze, di coperture, di assicurazioni, però ci stiamo comportando in un modo che è contro ogni logica da quel punto di vista. Contro ogni logica, perché, tanto per dirvene una, ancora non abbiamo idea di quali sono i potenziali effetti di esposizione delle reti wifi nel lungo periodo. Eppure c'è qualcuno che non è immerso in una rete wifi? Ci abbiamo tutte queste paranoie sui vaccini e strisce, le cose. No, pensiamo a quelle che stanno qua. Noi siamo perennemente immersi in un regime di radiazioni delle quali non sappiamo assolutamente che possono fare. Magari faranno niente, ma insomma, come dire, mi sembra un tantino, no? Azzardata come cosa. Quando prima di prendere una medicina dovevi fare 5 anni di esperimenti, i test sugli umani, le cose, no? Adesso ce le tiriamo addosso come se niente fosse. È interessante. Poi ci preoccupiamo delle altre cose, ma ci sarebbero alcune di cui preoccuparsi abbastanza tranquillamente anche ora, anche perché staffare è comunque una fonte di, no? Radiazioni, vibrazioni, eccetera, magnetiche, non magnetiche, via discorrendo, te lo porti addosso sempre, vattela a pesca, qualcuno sa che può fare dopo 30 anni, no, perché ci sono stati 30 anni, quindi li cominceremo a vedere dopo, gli effetti, fra qualche tempo, a un certo punto forse succederanno cose antipatiche e tutti si interrogheranno e si diranno che sarà mai, boh, chissà, però, no, ecco, quindi il problema è un po' questo, il fatto è che noi siamo diventati di fatto un laboratorio su scala globale, e non soltanto per i cellulari, ma per una montagna di altre questioni, no, non abbiamo idea dell'esposizione a delle linee di corrente di un certo genere, eccetera, non sappiamo niente. Semplicemente non sappiamo nulla, però ci comportiamo come se sapessimo tutto e volessimo andare a vivere su Marte. Io ripeto, se andassero su Marte, se almeno se ne levamo qualcuno, che insomma non è che proprio ci abbiamo sto gran bisogno di avere tutti questi geni, tutti qui, se stessero qualcuno pure su Marte non sarebbe una cattiva idea. Però, detto questo, è un problema, da entrambi i punti di vista, è un problema sul quale non stiamo ragionando minimamente, perché come vi ho detto, sta cosa la capiscono in pochi, eppure la viviamo tutti. Questo è uno dei punti divertenti della cosa, cioè tutti siamo perennemente socializzati, tutti siamo perennemente socializzanti, spesso e volentieri, salvo poche professioni, ma la vostra no, quindi sarebbe qualcosa che sarebbe opportuno sapere un po' meglio, perché no, dà una prospettiva, ti dà un senso di quello che puoi fare e non puoi fare, eccetera, eccetera, di cose opportune e di aspettative, che sono sempre quelle del ruolo di cui parliamo a momenti, però eravamo qui. Allora, socializzazione anticipatoria perché? Perché come esistono delle modalità di entrare a far parte di un gruppo più ampio, quale per esempio una nazione, una città, insomma diciamo una nazione per rimanere sul comprensibile, ci sono anche delle modalità per entrare a far parte di gruppi più contenuti, perché tutti i gruppi hanno una loro, come dire, grammatica d'appartenenza, no? I gruppi parlano dei gerghi, i gruppi acquistano dei prodotti, i gruppi sentono della musica, i gruppi si trovano in certi posti, i gruppi fanno delle cose che li fanno sentire gruppi. Allora, che succede? Che nel momento in cui tu metti in atto un processo di mobilità, tu di fatto entri a far parte di un altro gruppo. Abbandoni il tuo, quindi tutto quello che sapevi fino ad ora diventa o inutile o controproduttivo, addirittura, e vai a entrare in un sistema che non conosci. Tant'è che normalmente la figura che s'applica in questi casi è quella del ridicolo e del parvenu, ovvero sia qualcuno che vorrebbe fare, il famoso vorrei ma non posso, non so se avete mai sentito tutte queste espressioni, cioè qualcuno che improvvisamente, siccome si trova in questa situazione, immagina di sapere come pensano gli altri ma non lo sa, si rende ridicolo e viene ovviamente respinto dal gruppo. Allora, uno dei più importanti sociologi americani, che si chiamava Robert Merton, ve lo scrivo ma non è importante ricordarselo, studiando questi processi cosa disse? Disse che per mettere in atto un buon processo di mobilità ascendente sarebbe opportuna una socializzazione anticipatoria, che vuol dire che tu, quando sai che stai per entrare a far parte di un certo gruppo, prima lo studi, prima ti socializzi, prima impari come parla, come veste, come pensa, come mangia, dove vive e tutte le varie cose che fanno sì che tu possa essere accettato, in modo che nel momento in cui effettivamente metti in atto il passaggio, loro non ti percepiscano come una, come dire, un essere estraneo, come un corpo estraneo che va respinto, ma possano accettarti. Perché è così che succede. Se ci fate caso, questa logica è la stessa logica che c'è alla base di tutti i processi di contaminazione culturale, accoglienza, riconoscimento dell'altro, stiamo sempre lì. Scala maggiore, scala minore, ma il complesso del problema è sempre lo stesso. Non è che come si dice di solito arrivano questi che vengono con le barche e sono tutti ignoranti. Non sono ignoranti, sono ignoranti qui. Ma non erano ignoranti lì. Va un po' tu lì e vediamo quanto sei capace a fare le cose, no? Siamo sempre lì col problema. Il problema è che noi però, siccome abbiamo questa forma di etnocentrismo così radicata, anche dovuta a ignoranza, pensiamo che ciò che noi sappiamo sia ciò che tutti devono sapere. Non so se vi ricordate quello che dicevo dei famosi 300 premoderni che immaginavano che la loro, che tutta l'umanità fosse fatta come quei 300. Ecco, noi oggi non è che abbiamo cambiato, noi pensiamo che tutta l'umanità sia fatta come quelli che conosciamo, che so di più, però cambia poco. Ma è uguale il processo, cioè non è che abbiamo imparato che c'è gente che è intelligente in altri modi, in altri contesti, ha altre competenze, parla altre lingue. No, noi pensiamo che se uno non è come noi è stupido, ignorante, pelandrone, metteteci tutti i vari aggettivi che conoscete normalmente e vi trovate semplicemente nell'oggi. Perché? Perché questo per molti versi è quasi normale, visto che di tutti i processi che ci sono sotto, di cui stiamo parlando, non sa quasi niente nessuno. So se è chiara questa cosa. Cioè, se tu presumi che il tuo sapere sia il sapere umano, è ovvio che chi non sa quello che sei tu non è umano. Qualcuno deve spiegarti che ciò che sai tu è ciò che sa una piccola parte dell'umanità, che non conta manco più granché, quindi la sarebbe ora che la piantasse e te rompe i coglioni, ma questo è ovviamente un mio parere. Dimmi.
Ma questo può accadere perché sia a favore del diverso?
Allora, questo non so se accade perché si ha paura del diverso o si ha paura del diverso perché questo non accade. Cioè, bisogna vedere come devi girare, perché... Nel senso che non so se è una conseguenza o un effetto. Perché se tu sapessi qualcosa di più dei processi di riconoscimento, dei processi di interazione, il diverso sarebbe meno spaventoso. Il diverso, ragazzi, è una cosa che ci siamo inventati noi. Diciamocela proprio in modo... brutale. Perché ce la siamo inventata noi? Perché se voi prendete, ricordiamo il famoso Cartesio del quale dovremmo aver parlato, res extensa e res cogitans, no? Cosa dice Cartesio? Dice che la cosa importante per noi è la res cogitans, e la res cogitans è l'anima razionale, ok? La res extensa lui la priva di qualunque tipo di importanza. Nella res extensa ci sono la corporeità e le emozioni. Ora, la corporeità e le emozioni sono la cosa più universale che noi avremmo a disposizione. Perché se voi andate a vedere gli studi sulle emozioni, vi accorgete che un tale Paul Ekman, che forse avrete sentito nominare o forse no, che era quello al quale era ispirata una serie televisiva che si chiamava Lie to Me, che era molto carina, che era quella sulle espressioni, microespressioni facciali, eccetera, ok, cosa ha scoperto? Ha scoperto che sette numero, che ci piaccia o meno, sta sempre lì, comunque sette emozioni fondamentali condivise da tutta la razza umana. Le sensazioni corporee sono sempre le stesse, che io sia italiano, islandese, giapponese, paraguaiano, quello che vi pare. Io sono stanco, se ho fame, ho fame. Fine. Dopodiché, come questa cosa l'articolo l'esprimo e tutte le pippe mentali successive, va bene. Ma vedete quante cose avremmo in comune con gli altri esseri umani se avessimo ragionato in modo più complesso e meno stupido? Perché la razionalità è quella che poi ti fa diventare le lingue diverse, i costumi diversi, le usanze diverse, i codici. Tutte ste cose che ci siamo raccontati ad oggi sono pertinenza della parte razionale astratta. La parte concreta, la parte umana, corporea, emotiva, ci darebbe modo di scoprire l'altro in modo molto meno diverso. Non è così diverso. Parla un'altra lingua, fa altre cose, ma si stanca come me, soffre come me, ride come me, si spaventa come me, fa tante cose come me. So se è chiara sta cosa. Solo che tutto il registro delle cose che facciamo uguali, noi l'abbiamo preso e buttato nella pattumiera. Ci è rimasto solo il registro delle cose per cui siamo diversi. E quello è complicato da gestire, perché siamo tanto diversi. È lì per forza che te spaventi. Perché l'altro comunque è destabilizzante. L'altro è comunque destabilizzante, sempre. Tant'è che deve mettersi le maschere, deve fare delle cose. I ruoli servono anche a questo, come vedremo a momenti. Perché devono fare in modo che tu nell'altro veda qualcosa che conosci. Perché nell'altro spesso e volentieri c'è moltissimo che tu non conosci, e che conosce manco lui, per cui pensa quanto può essere in casino. No? Quindi a me non serve l'altro esotico. A me basta lui. Lui è l'altro. non devo andare a cercare da un'altra parte, perché lui potrebbe essere, ovviamente senza offesa, il nuovo Jeffrey Dahmer, potrebbe essere il nuovo San Francesco, io non lo so. Io vedo uno studente, però uno studente è una cosa che capisco e quindi non ho tutta sta gran paura. Perché funzioniamo così, ragazzi, quello è il problema. Cioè, noi poi dopo ovviamente scegliamo i bersagli perché fanno comodo, quindi abbiamo regolarmente minoranze che non fanno le cose come dovrebbero andare fatte, abbiamo quelli che vengono che hanno un altro odore, un altro sapore, un'altra aria, un'altra lingua, un altro colore, tutto quello che vi pare, molto comodo. Però questo cosa vorrebbe implicare? Che loro sono gli altri e noi siamo tutti uguali. Ma noi non siamo tutti uguali, siamo ben lungi dall'essere tutti uguali, anzi noi siamo tutti diversi. Quindi o troviamo un modo per gestire questa faccenda della diversità, oppure è un dramma, perché non se ne viene fuori. Non so se è chiara la faccenda. Cioè, immaginare che non ci sia diversità è un delirio. Immaginare che si sia uguali è insensato, perché non lo siamo uguali. Siamo pari. Vedete quanto è importante la cosa. Siamo pari perché siamo tutti degni, ma non siamo diversi. E se sta cosa non l'accetti, non vivi bene. Non puoi vivere bene, perché è lì, cioè, che tu l'accetti o meno, gliene frega niente a nessuno. Non so se mi spiego. Non è questione di interpretazione, non è che se fai qualcos'altro cambia. È lì, siamo tutti diversi. E allora per riuscire a convivere gli uni con gli altri servono le intelligenze emozionali, quelle di cui abbiamo parlato. Serve che qualcuno ti spieghi tutta una serie di cose che tu stai dando per scontate e non sono scontate manco un po'. Serve un sacco di lavoro, che però stranamente non facciamo, ne facciamo altri. Che sui quali si può discutere o meno, ma comunque prendiamone atto e buonanotte. Ok, direi che come prima sezione la possiamo anche chiamare qui. Prego.
Sì, mi sa che mi metto di qua, altrimenti non mi sentono. Allora ragazzi, oggi parliamo di relazioni che sono alla base di tutte le interazioni sociali. Chiaramente sembrerà più un approccio da psicologia, invece no, è sociologia, perché la sociologia, a differenza della psicologia, prende in carico anche i singoli ma in relazione con il gruppo, mentre la psicologia ne prende uno per uno e cerca un attimo di affrontare delle tematiche che sono in teoria singolari, ma che comunque provengono dall'ambiente. Dal punto di vista sociologico non si può dire che esiste un sé o un'identità che sia autonomo, perché ognuno di voi, se fosse nato in un altro posto, se non avesse fatto determinate esperienze, semplicemente se non avesse avuto l'italiano come lingua madre, già avrebbe una forma mentis e un tipo di identità diverso. Per quale motivo? Perché in ogni codice, in ogni segno, in ogni set di simboli è iscritta una cultura che ci socializza, perché appunto da quando nasciamo fino a quando moriamo noi viviamo dei processi di socializzazione e risocializzazione continua che ci danno un po' le indicazioni di come agire in società senza essere buttati fuori. Quindi mi insegnano a camminare, a parlare, a stare seduti composti, e quindi da bambini che fate? Urlate, piangete, poi si dice guarda non si alza la voce, si sta composti, si iniziano ad avere quei comportamenti che ci staccano dal mondo naturale e ci mettono nel mondo del sociale. A seconda della comunità cui apparteniamo anche queste semplici regole variano tantissimo, per cui alcuni tipi di esagerazione anche, o di tracotanza o di felicità, possono essere espressi in maniera diversa nelle popolazioni o nei gruppi che sono differenti, oppure si danno solo determinati tipi di ambienti per esprimere determinati tipi di emozioni. Per esempio, in Giappone ad un funerale non è accettabile, non è educato che voi piangiate se non siete gli stretti parenti, perché è scortese, visto che chi sta patendo la pena, il dolore più grande, non può essere superato da una debolezza degli altri, perché deve essere invece accolto e sostenuto da tutti gli altri, che sono lì per sostenere, non per andare in visibilio con le urla. Invece, se vi ricordate anche in letteratura italiana, si assoldavano donne che si strappavano i capelli e urlavano perché c'era la mostra del dolore per un rito che portasse fuori tutte queste emozioni e aiutassero la famiglia anche a superare determinati tipi di traumi. Quindi, come vedete, anche tra Italia e Giappone, che non è che siamo tanto differenti sotto tanti punti di vista, ecco che la comunità emerge con le sue norme. Andiamo verso la comunità dello sport. Che idea abbiamo dello sport, del mondo del corpo, del mondo ideale, del mondo normativo dello sport? Lo sport è stato raccontato come il posto più sicuro dove succedono solo cose belle e buone, dove c'è la salute, dove c'è la forza, dove c'è l'eleganza dei movimenti, e dove si raggiungono quei traguardi e si supera se stessi ogni volta che ci si applica, così come voi fate nello studio. Però nello sport c'è questa narrativa che ci parla di queste performance che è molto molto forte. Chiaramente, quando una narrativa è tanto piatta, solitamente nasconde degli errori molto gravi. Motivo per cui mi sono occupata, per uno studio che ho condotto negli ultimi mesi, sui disturbi alimentari in ambito sportivo. Motivo per cui di solito uno associa l'idea del corpo sportivo come il corpo sano. Non esiste che possa avere dei disturbi. E mentre se pensiamo al corpo con disturbi alimentari, pensiamo ad un corpo sottopeso. Non è vero, assolutamente no. Il corpo con dei disturbi alimentari può soffrire di binge eating, quindi di abbuffate, bulimia, anoressia di diversi tipi, o una mescola di tutti questi disturbi, per cui una persona può avere anche qualche chilo in più, o non essere totalmente asciutta, o essere perfetta e non mostrarlo. Che cosa accade nel mondo dello sport, soprattutto a livello agonistico? Come sapete, la performance, che è l'obiettivo principale di questo mondo, deve essere sostenuta. E secondo tanti approfondimenti, un corpo che è lievemente sottopeso ha delle prestazioni migliori, perché è più leggero, perché è più elastico, perché riesce a rendere di più. Questo racconto e dei tipi di allenamenti e dei tipi di coach che sono stati sempre più popolari hanno fatto sì che nel mondo dello sport ormai ci siano più stress di tipo alimentare che non nel mondo quasi reale. Quindi il corpo sportivo sta diventando un corpo malato, perché la performance porta agli sportivi a essere super utilizzati. Le partite di calcio sono 3 volte a settimana, 4 volte a settimana, e il corpo deve essere sottonutrito, deve essere bello, deve essere elegante, soprattutto in alcuni tipi di sport che sono stati affrontati in maniera diversa, la bellezza del corpo ha un peso molto importante, come in tutti gli sport dell'atletica, quindi il salto, l'atletica leggera, la danza, soprattutto la danza classica, sono legati indispiegabilmente ad un tipo di corpo che noi vogliamo vedere in un determinato modo. Motivo per cui la prima ballerina di danza classica con la pelle nera è saltata fuori solo una decina d'anni fa, se non ricordo male, e è stata praticamente l'unica. Comunque non riesce ad andare avanti perché alcuni tipi di immaginario che abbiamo dentro di noi vogliono essere rispettati. Quindi, visto che quello è uno spettacolo, tra l'altro, per il pubblico, se vogliamo vedere la danza dei cigni, il balletto dei cigni, vogliamo questa bellissima danzatrice bianca, eterea, quasi impalpabile, che vola su questo pavimento. Tutte queste regole, norme, immaginari hanno fatto sì che si creasse uno scudo intorno a questi argomenti e non se ne parla, nonostante ormai dagli anni 70, che sono 50 anni fa, gli studi già dimostravano che i problemi di disordini alimentari erano molto alti in ambito sportivo, in ambito olimpionico, in ambito delle nazionali, e soprattutto erano i coach ad essere il veicolo dei disordini. Per cui proprio la persona a cui devi affidarti poteva essere la persona che ti distruggeva la carriera, perché per spingerti oltre il limite doveva fare una determinata tipo di pressione. Un altro tipo di personaggio che andava a distruggere l'atleta era il giudice, perché il giudice, per quanto possa essere dal suo punto di vista oggettivo, in realtà non lo è, perché anche lui coltiva, come tutti noi, anche a livello inconsapevole, determinati tipi di bias. Per cui l'ordine di uscita semplicemente degli atleti, la popolarità degli atleti e la sua somiglianza con il corpo modello legato a quella specialità e il suo gusto personale legato alla sua stessa nazionalità e cultura hanno un peso. Per cui se abbiamo gli atleti della Romania per alcuni tipi di specialità, già si sa che sono meglio accolti perché hanno una storia, hanno un tipo di posizionamento a livello globale, per cui rispetto ad altre nazionalità sono preferiti. E c'è tutto un andare verso questi modelli che inizia a minare l'autostima. Ed è molto bizzarro come invece lo sport sia stato utilizzato e sia ancora utilizzato come strumento relazionale per far fare amicizie ai bambini, per superare i traumi, come modo di terapia, come modo per ristabilirsi dopo una malattia. E invece, soprattutto anche durante questo lockdown in cui c'erano tutti i ragazzini davanti a TikTok oppure le altre social a allenarsi, si potevano notare diversi tipi di overtraining. L'overtraining fa parte dell'inizio della malattia, perché è chiaro che soprattutto se non ne hai bisogno, perché sei super in forma, non stai andando a gareggiare, sei chiuso in casa, però è uno sfogo dei nervi, perché lui non riesce a parlare con gli altri, non riesce ad intrattenere relazioni, perché c'è un dismorfismo, per cui queste ragazze, questi ragazzi si guardano allo specchio e si vedono orrendi. Poi, per carità, c'è anche tanta falsa modestia, oddio vorrei perdere qualche chilo, invece sono degli strafighi. In realtà si vedono proprio brutti, molti di loro, quelli già malati, iniziano ad avere un distaccamento, come le persone che vivono un disturbo alimentare forte, anche sottopeso si vedono sovrappeso, pensano di dover fare di più, di dover asciugare, di non dover bere acqua, perché potrebbe causare ritenzione idrica. Hanno dei disturbi che sono potenzialmente letali. E molti atleti, anche olimpionici, spesso vanno in gara disidratati per essere più leggeri. Poi si inizia a perdere la testa, perché chiaramente questo genere di stress per un breve periodo è anche forse quasi accettabile, ma se diventa lo stile di vita del bambino che a 4 anni inizia a fare atletica oppure nuoto e se la porta avanti pure durante gli anni dello sviluppo, ecco che ci sono alcuni organi che iniziano a risentirne, motivo per cui si iniziano ad associare diversi tipi di malattie, anche il quello del glucosio nel sangue, il diabete, malattie cardiache, malattie di tipo diabetico, malattie di tipo cardiache, perché la pressione fa su e giù e soprattutto durante il livello di stress iniziano e poi pian piano con malattie, disturbi alimentari, l'osteoporosi, per cui quando vi arriva un atleta di ottimo livello, state molto attenti perché potrebbero esserci già le prime avvisaglie di osteoporosi in età giovane, che è una cosa che solitamente si esclude perché non può esserci. Invece la grave sottonutrizione per prolungati periodi e soprattutto l'overtraining vanno a danneggiare le articolazioni. Una volta che questi percorsi sono diventati di una durata eccessiva, purtroppo non è difficile ritornare indietro, perché quando un bambino, per esempio, ha già dei disturbi alimentari a 10 anni e tanti strumenti intellettuali non li ha ancora, come facciamo a tirarlo fuori? Come ci si parla? Visto che invece la società tende a chiedere maggiori risultati, soprattutto ai giovani, a voi, perché appunto più siete giovani, più bisogna crescere, formarsi ed essere performanti. Bisogna superarsi in quest'età tantissimo, perché tante cose dovete ancora impararle. Quali sono le vostre risposte a questo genere di situazione? Vi è mai capitato di incontrare persone che già dimostrano una serie di disturbi? Fateci caso, perché chiaramente sono i migliori e più abili a nascondere queste cose, perché essere perfetti è una malattia. È una malattia di tipo psicologico, anche psichiatrico ad un certo livello. C'è un bel libro che parla, non mi ricordo né l'autore né il titolo, però, dell'ortoressia. Che cos'è l'ortoressia? È la fissazione di mangiare sano. È una fissazione a livello patologico, per cui solo bio, senza sale, senza zucchero, senza grassi idrogenati. E poi si iniziano a scorporare diversi tipi di alimenti, quindi basta carne rossa, basta zuccheri aggiunti, basta merendine, e piano piano si vanno a restringere gli alimenti di cui ci si può nutrire, però con una dialettica e un approccio iperrazionale per cui non gli potete dire niente. Quante persone vi dicono che sono celiache e non lo sono? Quanti dicono no, io la pasta e il pane non lo posso mangiare perché sono celiaco? Ma ti sei fatto le analisi? No, mi sento male ogni volta che le mangio. E quindi si inizia a costruire un'identità che cerca di passare al corpo tutti i difetti della mente o i difetti che questa persona vede in sé. Motivo per cui lì bisogna stare molto attenti, perché una cosa è essere vegetariani, essere vegani, essere fruttariani, una cosa è essere ortoressici a livello patologico, perché quella è una strategia molto sottile, molto intelligente da un punto di vista dell'utilizzo della mente, per evitare di essere smascherati. Quindi una persona che deve essere trattata da voi, che ha delle strategie intellettuali molto acute, molto abili, chiaramente è difficile da intercettare, soprattutto all'inizio. Dopodiché è chiaro che se l'avete in cura per un lungo periodo di tempo potreste iniziare a trovare qualche piccolo errore, ma è molto difficile. Perché soprattutto l'ortoressico con disturbo alimentare è quando lo beccate, perché chiaramente poi si inizia anche a somatizzare, quindi magari mangia una cosa e vomita, ah vedi sta male davvero, sì, ma il corpo e la mente sono connessi, quindi è chiaro che uno stato di malessere acuto di una persona non si mostra sempre con il distanziamento dal modello e dall'immaginario positivo che abbiamo. Perché è chiaro che se vediamo il barbone sui gradini della chiesa, il mendicante o il malato di cancro, lo vediamo, è palese, sta male. se vediamo una persona che è sul podio alle Olimpiadi, che ha il corpo perfetto e non sta in piedi invece dal punto di vista dei nervi, perché ha disturbi del sonno, disturbi alimentari, e gli sta avvenendo l'osteoporosi a 19 anni e inizia ad avere un comportamento dissociativo, per cui non riconosce le persone, riconosce magari solo il coach, perché si instaura un rapporto tra prigioniero e carcerante, non mi ricordo la parola. Bravo. Quindi ci sono tanti tipi di rapporto che non sono rapporti, sono violenze. A chi affidiamo le nostre persone? Voi sarete le persone a cui verranno affidate, persone deboli o persone che non sembrano per niente deboli, ma che possono avere delle problematiche profonde. Quindi mai pensare che il modello o l'immagine siano più significative di quel che possiamo pensare. Perché è chiaro, se siamo cresciuti con il corpo modello, il corpo vetrinizzato, il corpo normalizzato, per cui basta che anche il campione paraolimpico si mette le protesi, vince le medaglie e si trucca un po', sono tutti modelli positivi. Ma dietro quei modelli normalizzati, ammantati di positività, quali sono i disturbi? E che cosa stiamo chiedendo a quelle persone in termini di relazionalità? Perché si chiede di essere normale, tra virgolette ovviamente, perché questa parola è veramente una maledizione. Si chiede di non mostrare mai di essere diversi. Ti mancano due gambe, e vabbè, diventa campione paraolimpico. C'è una pressione anche sulle persone ammalate o sulle persone diversamente abili che è fortissima, perché si chiedono degli sforzi per cui noi non dobbiamo percepire questo genere di diversità, dobbiamo percepire che siamo tutti sullo stesso piano, non dobbiamo essere delicati, quindi non dobbiamo essere intelligenti da un punto di vista emotivo, tutti dobbiamo essere forti. Questo genere di dal mio punto di vista, che può essere sbagliatissimo, ci metterò una vita e forse non basterà per capire quali sono i meccanismi delle relazioni, ma quando una persona non si sente riconosciuta e quindi a suo modo normalizzata, inizia a decostruire se stessa, perché una persona che non è normalizzata perde da un punto di vista dei diritti, perché per cui se la persona che è in carrozzina si trova davanti alle barriere architettoniche, si ferma, gli manca il diritto di accesso a determinati tipi di spazio, gli manca il diritto d'accesso a determinati tipi di esperienze e di relazionalità, perché lo spazio è fatto per avere relazioni. Quindi se una bellissima cittadina come questa ha i punti di aggregazione giovanile che sono poco raggiungibili, vuol dire che quel genere di persone non accede e quel genere di esperienza è negata. Chi rimane fuori inizia a mancare quindi di autostima e amore dal punto di vista della ricezione, perché non potendo presentarsi, perché gli è esclusa quella possibilità, automaticamente si carica di una esperienza per cui colpevolizza se stesso di non essere in grado di. Quando una persona deve essere ripresa dopo un trattamento molto invasivo dal punto di vista medico, anche tutta la letteratura, la cinematografia, la produzione culturale pretende una risposta di uno slancio meraviglioso, per cui ti hanno levato non so che, la tua vita appunto sarà complicata, e si pretende una grande performance, anche che sia un santone che ci dia l'ottimismo, che ci faccia capire il gusto della vita. Non lo so, vi svegliate sempre bene voi? Immagino che per qualcuno possa essere oggettivamente più complicato raggiungere determinati tipi di standard. Questo significa che anche quelli che sembrano normali sono forzati invece a superarsi, perché se tu sei nato che non ti manca niente, che hai mezzo talento, che potresti raggiungere chissà quali traguardi, li devi superare. Ogni volta che accendete la televisione che ci sono olimpiadi oppure campionati e c'è, che ne so, Jacobs, vediamo se stavolta supererà il suo limite. E che ansia, ha superato già non so quante volte, ma questo due gambe c'ha. A un certo punto ci sarà anche un limite personale, oppure un giorno che sei sfortunato, che ti è venuto il Covid, che ti è venuto qualcosa. Invece tutto il racconto è sempre vediamo se stavolta si supererà, e siamo abituati a ragionare in questi termini. Siamo abituati a ragionare come quando tornavate a casa al liceo, oggi ho preso 6 al latino, e mamma faceva vediamo se la prossima volta prendi 7. Proprio iniziava il sudore freddo, che uno dice ecco, questo era un traguardo da festeggiare, da onorare, dopodiché piano piano magari vediamo. Quindi tutta questa pressione che solitamente porta sia a motivare, perché c'è una misura di motivazione che è giusta. Mi raccontava la signora del bed and breakfast che si era operata al menisco e ha fatto riabilitazione con due persone. La prima le faceva fare cose in acqua perché giustamente a 70 anni la signora non è che ci avesse questo slancio vitale che si poteva mettere a fare la parete a mani nude. La seconda invece pretendeva da lei che facesse rampe di scale tutto il tempo della fisioterapia, perché doveva sbloccarsi e superare il blocco mentale. È stata lì 3 volte, dopodiché il suo medico ha detto vai via, perché dobbiamo ancora farti le infiltrazioni, non hai la cartilagine, finisce che rimani storpia. È anche una propensione personale che vuole sicuramente essere positiva dal punto di vista del punto di partenza. Voglio farti del bene, voglio aiutarti. Ci sono dei momenti in cui il voglio aiutarti diventa qualcosa di poco fruibile oppure di poco auspicabile. E tra l'altro questo genere di approccio si può fare anche sulla signora di 70 anni, ma voi pensate se qualcuno di voi dedicherà la sua vita a quel genere di pazienti invece che non migliorano ma hanno delle patologie che sono, come si dice, degenerative. Qualche studio sui palliativisti e su chi si occupa di malattie degenerative c'è, quello è un accompagnare. E durante il master dell'anno scorso di Perugia, al quale partecipiamo sia io che D'Andrea, tra i partecipanti c'erano anche 2 campioni paraolimpici, uno dei quali ha una malattia degenerativa seria. È già abbastanza avanti col suo percorso. Quindi cioè, è arrivato il docente di prima che parlava della performance, della motivazione, della leadership, per cui il gioco di squadra motiva l'atleta che finalmente, sostenuto da questo entusiasmo, supera ogni barriera. E lei ha detto ok, però tenete conto che se sono in aula non potete raccontare solo questo, perché io ogni giorno mi alleno con più rigore e ho ogni giorno meno risultati, perché la mia prospettiva è quella di spegnermi. Quindi se la racconti solo in un modo, perché a noi piace l'happy ending, non è giusto, non è corretto, perché la fai sentire una stronza, perché se si impegnasse di più potrebbe fare di più. Dopodiché non dobbiamo essere teneri, nel senso che c'è qualcuno che magari cade in depressione, ma se non siete psicologi non vi mettete a motivare le persone, consigliate di rivolgersi a persone che hanno gli strumenti per fare questo genere di cose. ognuno fa il suo piccolo pezzetto, cercando però di rimanere aperto verso la complessità dell'individuo, perché l'individuo, come vi dicevo, è un insieme insondabile di cose, perché voi non, nemmeno voi conoscete voi stessi, e per fortuna magari nemmeno vi piacereste. Conoscete un pezzetto, dopodiché ci sono alcuni eventi che scoprono di voi alcune parti, per cui rubano la borsetta alla signora davanti e lui parte e va a beccare il ladro. Oppure c'è del fumo e tu scappi senza prendere la tua amica. Quindi e poi ci si chiede: ma perché ho agito così? Pensavo avrei agito in un'altra maniera, in maniera più razionale, in maniera più ferma, più compassata. E invece scoprite che reagite in determinati modi a degli stimoli che non sono normali, e quindi vi scoprite. Una grossa parte di voi viene formandosi man mano che venite guardati dagli altri. Questo si chiamava il sé allo specchio. Tu, attraverso il mio sguardo, ti senti accolto, ben voluto oppure rigettato, perché a seconda di come venite guardati ad un appuntamento, per strada, da mamma, dal prete, recepite che idee hanno di voi e cercate di andare verso una relazionalità positiva, quindi di compiacere il soggetto che avete davanti, che è una maniera favolosa di educare le persone, perché non hai bisogno di dirgli nulla. Era come quando da bambini papà si girava perché stavate facendo chiasso e calava il silenzio. Non c'è bisogno di dire altro, tanto già lo sai. È arrivata la sanzione, è arrivato lo stop, quello non è un comportamento corretto. Questo genere di sguardo del sé allo specchio è alle volte un bagno di sangue, perché vi vedo, siete tutti bellissimi, giovani, atletici. Pensate a chi non è performante, chi non è normalizzato, chi potrebbe fare di più. E tutto il brainwashing che c'è con i social media, nonostante negli ultimi anni ci siano tutti questi movimenti body positive, per cui c'hai 60 kg in più, dai, siamo con te perché puoi essere bello anche così, perfetto. Ricordiamoci che però se una persona ha 60 kg in più inizia ad avere dei problemi di salute gravi, inizia a perdersi le articolazioni, potrebbe avere un disturbo alimentare. Coprire tutto con questi facili commenti non è proprio il massimo, perché vuol dire non voler vedere anche, non voler avere un rapporto, far finta di non vedere. E quindi poi che aspettiamo? Che qualcuno si ammazzi? Non possiamo accompagnare tutti verso dei modelli che sono anche palesemente un richiamo di presenza, perché la distanza che mettiamo tra noi e gli altri a volte è proprio il nostro corpo, che è un sistema di segni, simboli e codici, tutto inscritti sulla pelle. Il corpo non è mai nudo, perché già racconta di voi. Racconta se avete dormito, se vi state stressando troppo, se siete pronti a stare con gli altri. Questo genere di relazionalità parte già con il primo sguardo, motivo per cui in sociologia generale, l'autore preferito del professore, Zimmel, ci parlava di come riusciamo ad avere un'idea degli altri già solo quando li incrociamo per strada. Abbiamo delle aspettative di comportamento. Io vedo tutte queste ragazze che sono belle, pulite, poco trucco, delicatissime. mi aspetto tutte ragazze a modo, buone, che sanno comportarsi, e va già così, il giudizio è già positivo, no? Ci fosse quella con 50 piercing, il chiodo con gli spuntoni, la scarpa a carro armato, il suo codice direbbe: io non sono d'accordo col modello positivo, sono un po' di un'altra fazione, che non significa che non è una brava ragazza, significa che però sta dicendo qualcosa seguendo un codice già prestabilito, perché quel chiodo non se l'ha inventato lei, l'ha comprato in un negozio dove ne vendono 1000 l'anno. Quindi anche tutti quelli col dissenso sono tanti e sono tutti uguali, perché tutto sommato ci siamo un po' omologati in qualche modo. Questa febbre di omologazione, questa febbre di normalizzazione porta a dei percorsi che sono dissocianti. Invece di essere più uniti, come i frati francescani scalzi, sai, col sandalo e la tonaca e tutti a fare il rosario insieme, questa nostra omologazione porta a delle sanzioni interne invece, perché esternamente magari siamo molto, molto simili, abbiamo la stessa scarpa, andiamo a bere la birra nello stesso pub e facciamo più o meno la stessa vita, ma dentro ogni singolo quanto costa quella normalità? Quanto costa fare delle scelte perché sono obbligate? Potessimo non lavorare, potessimo non andare a scuola, potessimo non... scegliete voi cosa. Quanti di voi sarebbero qui? È stato detto scuola, 1, 2, 3 gradi, università, lavoro e poi scegliete voi il resto. Ci sono altre società dove magari a 16 anni c'è una specie di anno, certo, molto primitive, perché meno sul carro dell'economicismo, del liberismo, del supercapitalismo, a 16 anni ti prendi un anno sabbatico. Un anno sabbatico che significa che devi dimostrare di essere un adulto, questo succede in Africa. Quindi ti prendono i maschietti e li portano nel bosco, non ritornano tutti vivi. Però chi torna vivo ha una idea di che cos'è l'età adulta. Le donne fanno più o meno la stessa finaccia, però non sempre tutto nel bosco. Tanto una finaccia la puoi fare sempre in società. Un macina carne molto interessante per quanto riguarda le strategie diversificate. Quindi... che tipo di soggetti pensate di voler curare voi? Avete già in mente delle specializzazioni, dei percorsi? E vi capitasse qualcuno che vi fa venire qualche inquietudine? Riuscireste a rimanere zen e identici nella cura davanti a diversi tipi di soggetto? Tu sì, ti vedi, e te lo auguro.
Me lo auguro, sì.
Sì. I disturbi vi toccano mai? Perché siete abituati a pensare magari, ma correggetemi se sbaglio, fix e vai avanti, cioè normalizza il soggetto, lo metti a posto, adesso funziona, e lo ributtate nella mischia. Funziona questo approccio? Una specie di pronto soccorso. Vai con l'infarto, ti normalizzano e ti rimandano a casa. Cioè, hai avuto un infarto. Potete... Sì, dimmi, caro.
Come ha detto lei adesso riguardante l'infarto? È successo da poco che una persona che io conosco ha avuto un infarto, che però l'hanno rimandato subito a casa, insomma, il giorno dopo l'hanno rimandato,
certo,
a casa.
Certo, se l'è normalizzato,
e
sì.
Lui l'ha descritto come se mancasse un qualcosa. Cioè non l'ha descritto bene, ha detto proprio che
l'ha descritto come se gli mancasse un pezzo di cuore, come se gli mancasse, cioè sentisse un vuoto dentro, praticamente.
Allora, quella in un altro momento, magari in un altro gruppo un po' più new age, l'avrebbero definita un'esperienza di premorte, perché a lui si è fermato il cuore e non è detto che sarebbe ripartito. Quindi io lo so che io pure posso rianimare le persone, però una volta che gli hai fatto ripartire il cuore, quello lo sa perfettamente che poteva essere game over e basta, che non si alzava più. Non hai finito il percorso di cura e la persona deve affrontare un discorso colossale come il fine vita all'improvviso, dopodiché t'ho normalizzato tutti i livelli e ti mando a casa. Complimenti, ce l'abbiamo fatta, ci vediamo alla prossima.
Andrebbero indagate le cause per il fatto.
Dopodiché ti prendi la cartella, vatti a fare le cose tue, il tuo percorso, se sei una persona che è ancora molto in sé, cioè l'infarto da giovani quando c'hai una famiglia è un conto.
Nel senso, magari un anziano di 85 anni gli prende perché il sistema cardiaco comunque c'è deficit, da uno di 40 anni puoi dire, cioè nel senso, vai a indagare se è un deficit cardiaco, se è lo stress, se...
Sì, ma poi vai a capire che ti dicono i medici, ma non perché io sia... Io sono ignorante, un medico mi parla, io capisco il 30% di quello che mi ha detto. Una persona di 80 anni con l'infarto che gli iniziano a dire perché il livello di coso abbiamo normalizzato, può tornare a casa, fa sì, ma ero morto, cioè, no? Questa cosa vi è sfuggita, che basta che respiriamo e siamo in grado di far cose, possiamo andare avanti. Questa negazione della morte, negazione del limite, negazione anche dell'identità, perché una persona che subisce uno stress di questo genere, anche un po' più lieve per carità, perché uno non è che deve sempre morire, però dovrebbe essere processata, invece il tempo di vita, gli impegni, il macina carne della società ti impedisce di ragionarci su. E se uno si ferma, dice, ma perché pensi che ti manchi un pezzo di cuore? C'hai gli svarioni, saranno i farmaci, la prima cosa che ti dico. E invece questa società della performance, perché poi il racconto della vita è tutto rose e fiori, cioè siamo con post pandemici, con la guerra, con le non si sa che cosa, e ci si aspetta invece uno slancio vitale, propositivo, super gioioso da qualsiasi soggetto, anche non più giovane. Cercate di capire anche la solitudine che si prova a pensare un pensiero di cui vergognarsi. Se un ragazzo giovane come voi un attimo in depressione o non sa come gestire determinati tipi di modelli proposti dalla società, si sente subito un debole, e già solo comunicare questa condizione lo isola, perché dire io non me la non so se me la sento, so che devo fare, adesso c'è un momento di confusione, significa essere meno degli altri, perché ci si racconta che a livello sociale tutti vanno avanti come treni. E queste strategie per mimetizzare i problemi sono diventate sempre più astute. Quindi quello che vedete non è sicuramente il tutto. Dovreste essere sempre molto aperti per cercare i segni dei piccoli investigatori privati, per capire se c'è un qualcosa che vi sembra fuori posto, ma non per giudicare, perché ci si aspetta di essere giudicati da questo genere di approccio, invece è per creare dei ponti, per normalizzare anche l'imperfezione, ma non nel senso che, ok, ti mancano le gambe, vai a correre comunque la maratona. Perché mi sembra pure un po' straziante, perché non... prendiamoci una tregua da tutto questo. Commenti?
riguardante le persone con disturbi mentali, no? Lei ha fatto in particolare riferimento agli atleti, ok?
Sì.
Atletica, danza, no? Che
ma perché sono i più studiati, come... perché se voi vi fate venire qualcosa, chi lo scopre? Chi? A casa forse. L'atleta, c'è una squadra olimpica che viene spulciata, ribaltata come un calzino 50 volte l'anno, quindi quello è un campione scientifico che è più evidente, continua.
In particolare queste persone, ma anche dopo che hanno finito la loro carriera, sono attengono questo atteggiamento o è soltanto perché hanno lo stress da parte magari del natore?
Allora, diciamo che indagini su un atleta che non fa più l'atleta smettono. Diciamo che se uno non è più utile, lo leggiamo nella cronaca, poi se qualcuno si è suicidato eventualmente, ok. Però i livelli di suicidio pure sono alti, soprattutto in chi ha il termine della carriera provocato da un incidente o qualcosa. Per questo c'è bisogno di creare delle relazioni sociali, umane, che siano invece più disponibili all'altro, perché caricare tutti di questa follia poi porta a questi risultati. Pillole di depressione numero 2.
Allora, io colgo un attimo l'occasione per prima di fare l'altro break per riprendere un po' delle cose che, senza volere, la professoressa ha richiamato di quello che avevamo detto le volte scorse. Evidentemente credo che ci abbiate fatto caso, nel senso che il problema del modello di successo mo lo affronteremo, però insomma abbiamo parlato di performance, vi ricordo, no? Abbiamo parlato di tutta una serie di questioni che sono tornate adesso nel suo intervento e che ci fanno... vi fanno vedere quanto le cose siano interconnesse fondamentalmente, no? Nel senso che il problema del riconoscimento, come vi dicevo poco fa, è un problema dalle tantissime sfaccettature e non è un problema che riguarda gli altri, perché il legame di riconoscimento è un legame bionivoco o anche poliunivoco, nel senso che io sono quello che sono perché vi sto dando un'immagine e voi state restituendomi qualcosa, no? E io esisto in questo. Il che non vuol dire che dipendo esclusivamente da voi, ma che ognuno di noi dipende dagli altri. È una figura di dipendenza il riconoscimento. Come abbiamo detto alcune volte, il fatto è che noi ci raccontiamo, come diceva molto bene la professoressa, ci raccontiamo altro. Ci raccontiamo di essere autonomi, ci raccontiamo di non avere bisogno dell'intervento di nessuno, di non avere nessun tipo di problema interno, di poterci giustificare in modo più o meno verosimile qualunque cosa ci capiti. E questo è qualcosa che non fa che aggiungere problemi ai problemi, perché non è vero, semplicemente, no? Perché tu puoi dirtelo, però poi a un certo punto paghi, da qualche parte arriva il conto. E quindi è meglio saperlo prima, è meglio rendersene conto prima del fatto che dipendi dagli altri, che questa dipendenza è un fattore che non è né buono né cattivo, ma è. No? Tu puoi trasformarlo in buono o cattivo, tu puoi avere voce in capitolo su come lo amministri, su come lo gestisci, su quanta saggezza riesci a trarne e via discorrendo. Mentre nel discorso appunto della performance, della normalizzazione, nel discorso dell'happy ending, no? Di Hollywood, fondamentalmente tutto questo scompare. Mi ricordo che avevamo detto anche, se non ricordo male, la faccenda di Instagram, del fatto della comunicazione del successo, di tutte le varie cose che sono diventate in qualche modo una specie di prontuario di situazioni, no? Che vanno rappresentate, raffigurate, vissute, condivise, come a dire, eccomi, sono perfetto, esattamente come volevate voi, tutti quanti. E poi dopodiché i risultati purtroppo li vediamo nelle dinamiche interrelazionali, nell'incapacità di gestire i fallimenti, no? Ne abbiamo parlato di tutto questo. Sono tutte cose strettamente interconnesse che chiaramente hanno molto a che vedere con quel problema della rimozione del corporeo che abbiamo anche già sfiorato più volte, nel senso che appunto noi abbiamo una serie di messaggi più o meno chiari dal nostro ambiente interno che spesso e volentieri ignoriamo oppure interpretiamo in modo volutamente distorto per poterli far rientrare in una narrazione che invece è artefatta. Il problema è lì, dobbiamo un attimo cercare di trovare un equilibrio tra quello che è la richiesta pubblica sociale e quelle che sono le esigenze soggettive personali. Se non si riesce a stabilire un equilibrio, qualcuno paga e di norma poi è quello più debole, ovvero sia noi, perché non è che tutto sommato abbiamo tutte queste capacità e queste enormi risorse per contrapporci a un'intera società che pensa in un certo modo. Di conseguenza, ecco, queste sono tutta una serie di dinamiche che è opportuno che teniamo a mente, perché sono terribilmente concrete, terribilmente alla portata, e hanno a che vedere con quello che dicevamo prima, il vostro ruolo di agenzie di socializzazione. Nel momento in cui vi trovate ad avere a che fare con qualcuno che normalmente è una persona, questo è il problema, non è un sintomo, non è un caso, non è un piede, una mano, un polso, una spalla, è una persona che ha una spalla che va a far male. Questa cosa rende tutto molto più complicato. Quello che diceva la professoressa rientra perfettamente in quel discorso del meccanicismo che facevamo la volta scorsa, no? Il trattamento qual è? Ti sei sentito male, ti ho rimesso a posto, vai. Ma non è tanto e soltanto un problema di cattiveria, è un problema di come io immagino l'essere umano. Se io immagino l'essere umano come una macchina, e tu la macchina mica che fai una seduta una volta che hai bucato una gomma e hai avuto un incidente, la ripari e la rimandi in giro. E noi uguale. So se vedete la questione. È quello il problema. Cioè noi continuiamo a far finta di non essere complessi quanto siamo. Ci siamo trasformati in una cosa molto più facile da gestire, secondo noi, ovvero sia delle specie di macchine sempre più perfezionate, sempre più calibrate, sempre più calibrabili attraverso tutte le nostre nuove tecnologie e competenze, quindi le medicine, gli interventi, gli integratori, tutto quello che vi pare, no? Però che pare non abbiano prezzi da pagare, non costino nulla, che siano appunto macchine che vanno e fanno in un'ottica di racconto di belle speranze, di successi, no? Quei famosi racconti della modernità di cui abbiamo parlato, per cui tutti migliorano costantemente. Abbiamo fatto il discorso fra bene e meglio con voi, o no? Allora lo facciamo all'ora prossima. Comunque, domande finora?
È un'ipotesi di soluzione, cioè, un'ipotesi di soluzione a questo problema?
Beh, l'ipotesi di soluzione è cominciare a capire com'è complicata la questione, com'è complessa. Cioè, una volta che tu cominci ad avere gli strumenti per affrontare la vita in modo un po' più aperto e anche in qualche modo attivo, comincia a essere capace di fare la differenza per te e per gli altri. Perché il problema sta, il conosci te stesso famoso di cui parliamo tanto, non è un atto d'egoismo, è che finché tu non conosci te stesso e te sei capito, non puoi aiutare gli altri. Noi invece, siccome sta cosa l'abbiamo, come dire, evitata con la peste, prima aiutiamo gli altri e poi pensiamo eventualmente a noi. Ma che aiuto puoi dare agli altri se sei il primo a essere in bisogno d'aiuto? Capite? Anche le categorie altruismo e egoismo già l'abbiamo detto, ma sono un inganno, perché soltanto quando tu sei ragionevolmente solido e ti sei capito e sai quali sono i tuoi problemi, perché tutti abbiamo problemi, cioè c'è nessuno che è perfetto, no? Però il punto è saperlo, conviverci, trarne anche da lì degli insegnamenti eventualmente, queste cose. Quando l'hai fatto, puoi fare in modo che gli altri si accorgano che tu non sei uguale a loro e si chiedano: ma posso farlo anch'io? Vi ricordate la faccenda della spiaggia di Mumbai? Ve l'ho detta voi, la spiaggia di Mumbai? Ecco. Quando sei quello che dà l'esempio, poi pian piano l'esempio fa valanga pure lui. Se no io non insegnavo, avrei lasciato perdere da mo'. Perché il problema è che invece una volta che cominci a sapere quello che fai diventi in qualche modo un'agenzia di socializzazione positiva. Perché mentre uno di norma si reagirebbe in un certo modo, tu reagisci in un altro, e la gente piano piano, nella stupefazione, si chiede: perché quello non mi ha mandato a fanculo? Perché quello mi sta dando una mano? Perché mi ha ascoltato? Piano piano qualcuno magari comincia a farlo anche lui. Ci vuole tempo, l'unica cosa che non abbiamo. Però non vedo altre soluzioni fondamentalmente, perché è talmente profonda l'influenza che questo modello ha avuto da secoli a questa parte, che per liberarsene ce ne vorrà parecchio. Tutto lì. Altro?
Io ho una domanda.
Prego.
Quel test del post, no? Come si può fare? Cioè, si può fare da soli?
Lo clicchi? Sì.
Si trova?
Sì, dovrei aver caricato anche il prontuario, ma comunque se vai sul sito ti scarichi il prontuario e mano a mano che passano le immagini lo fai. È molto carino, devo dire, è interessante. Ed è molto utile, soprattutto molto utile. Ok? Dimmi.
Sempre ritornando un attimo a quello che ragazzi.
Mm-hmm.
Lei ha detto che per quanto riguarda il Ponzi c'è una predittività del 92%, no?
Mm-hmm.
Quella predittività però è legata a un ruolo lavorativo in, in equip, diciamo, comunque per quanto riguarda una squadra, no? Capito male?
Non necessariamente. No, diciamo la predittività è di successo in ciò che si fa. Poi chiaramente se hai una buona intelligenza interpersonale probabilmente in un gruppo non puoi che essere un elemento di, come dire, accelerazione, miglioramento eccetera eccetera, ma anche da un punto di vista di semplice leadership puoi essere benissimo in grado di gestire le situazioni, lo puoi fare anche da solo in un rapporto front-end col pubblico, cioè l'applicabilità è ampia, no? Perché il problema è che siccome noi siamo esseri sociali, qui c'era il famoso Aristotele che ci raccontava lo zoo, un politicondico, non ha capito mai niente nessuno pare, no? Però vuol dire che noi ci muoviamo all'interno di contesti che sono costantemente dinamici, variabili e improntati alla reazione emotiva degli altri, non razionale. Perché se fosse semplicemente una questione di razionalità, come ce la presentano, diciamo di razionalismo meglio, ci sarebbe semplicemente da pagare un prezzo e tu otterresti tutto quello che vuoi. Ma tutti sappiamo perfettamente che questo non è vero, no? Quello è il punto, cioè, lo vediamo, non è che è difficile. Se tutto dovesse funzionare come ci viene descritto, non sarebbe altro che voglio questo, pago questo, ottengo, fine. Magari pago tanto, però comunque ottengo. Ma noi sappiamo perfettamente che ci sono cose che non siamo disposti a fare per denaro, cose che non riteniamo giusto fare per denaro, cose che facciamo per denaro, cose che facciamo per altri motivi, che possono essere positivi o negativi, cose che non facciamo per sfregio, per vendetta, per ripicca, per antipatia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è essere umani. Allora, quando tu cominci a capire tutta questa galassia di toni delle relazioni, di dinamiche e via discorrendo, ti muovi meglio nel mondo, semplicemente. Dopodiché, lavorativamente, ottieni più risultati. Però è proprio una questione del tuo essere nel mondo che ne risente.
Quindi, qual è, cioè, non so se prima hai sfuggito, qual è il motivo per il quale allora ancora viene ancora utilizzato più qui e non al Ponzi? Nel senso, per quale motivo?
Perché la nostra autorappresentazione continua a essere quella cartesiana. E per Cartesio il Ponzi e tutto quello che è connesso col Ponzi non ha senso. Come Damasio, quando ha cominciato a studiare le emozioni, gli hanno detto a medicina, lascia perdere, non è un argomento utile. Perché? Perché c'è un pregiudizio a monte che fa sì che tu comunque resti incastrato su questo tipo di valutazione e di ragionamento. L'intelligenza è soltanto l'intelligenza matematica, il che genera tutti gli altri sei bravi che si sentono comunque inadeguati, incompetenti, inadatti e via discorrendo senza nessuna ragione, nessun motivo pratico, perché l'intelligenza logico-matematica serve in certi casi, ma non sempre. Tant'è che, come credo avessimo detto una delle prime lezioni, guarda caso noi oggi abbiamo trasformato tutto in qualcosa che sia matematizzabile, sia computabile, sia misurabile. Perché? Per quello. Perché il problema è quello. Se tu prendi una cosa e dici questa è l'intelligenza, dopodiché tutti gli altri possono essere totti, geni, quell'altro che corre, quell'altro che fa cose, il pittore, il musicista, non ce ne frega un cazzo. Tutta gente che potrebbe esserci ma non è importante. Quello che è importante è uno che sa fare i conti. Prego, accomodati. Però poi ottieni sto mondo qui, dove tutti fanno i conti sempre, che non c'è nessun motivo per farli, no? I conti vanno bene in certi momenti. Ok? Break. E grazie. Diciamo che con quanto detto stamani abbiamo anche cominciato ad accostare il primo dei saggi che avete tra le dispense, che ha a che fare con la genesi del corpo sportivo come modello. Quindi, guarda caso, siamo perfettamente lì nei pressi, però lì ne parleremo anche da un altro punto di vista. Diciamo che parte dell'argomento però già l'avete sentita. Ora andiamo a vedere che vuol dire modello di successo, perché è una cosa che sembra ovvia, però non è così semplice come discorso. E per poter vedere il modello di successo dobbiamo prima parlare del famoso ruolo, che è sto benedetto termine del quale stiamo parlando ormai da un po'. Allora, cos'è il ruolo? Il ruolo fondamentalmente è un oggetto, pure lui contraddittoriale, come vedremo abbastanza facilmente, che in prima istanza possiamo definire come l'aspetto dinamico dello status. Però diciamo che è una definizione iniziale, ne daremo un'altra dopo, un tantino più articolata, però intanto per cominciare a capire di che parliamo, il ruolo è esattamente questo. Il ruolo è un insieme di cose che si fanno, ok? Allora, già nella sua etimologia il termine accenna a due mondi che apparentemente dovrebbero essere non combinabili. Se vi ricordate è esattamente quello che dicevamo del contraddittoriale, no? Il contraddittoriale è l'unione di due elementi che logicamente non dovrebbero essere uniti. Nella prassi lo sono quasi sempre. E quali sono questi due elementi? Allora, il ruolo viene da una parola latina che è rotulus, che significa due cose apparentemente opposte, appunto. Uno è l'ordine di comparsa in tribunale, e come vi ricorderete forse i latini sono i creatori del diritto, quindi erano cose sulle quali erano piuttosto attenti. L'altro invece è il canovaccio della commedia dell'arte. Qualcuno sa che vuol dire canovaccio e che differenza c'è con un copione?
C'era una pagina di interpretazione montana,
era arrangiato, poi improvvisato.
Esatto, perfetto. Allora, due cose, come vi dicevo, apparentemente non coerenti, perché l'ordine di comparsa in tribunale era rigido, nel senso che se perdevi l'udienza te ne potevi andare a quel paese, non erano contemplati tutta una serie di nuovi vezzi che abbiamo fatto noi, per cui non puoi partecipare perché c'è mal di testa, perché ti hanno chiamato, perché no. Quindi l'ordine era rigido, il canovaccio estremamente dinamico, perché il canovaccio, come dicono giustamente i vostri colleghi, non è un copione, bensì è una serie di indicazioni su come devi fare qualcosa. Però poi lo specifico di come lo fai sta a te, no? Vuol dire che il canovaccio è un attestato di fiducia nella competenza creativa dell'attore. Non gli devi dire le parole, non gli devi dire come deve mettersi, non gli devi dire quelle cose che invece nel copione sono tutte molto specificate, no? Nei nuovi copioni ci sono addirittura le durate delle pause. Quindi l'attore teoricamente dovrebbe essere nient'altro che una specie di marionetta ben diretta fondamentalmente, no? Nel canovaccio invece questo non vale. Nel canovaccio devi sedurre la commessa, devi sedurre la barista, devi fare in modo che t'aprano la porta, devi argomentare a favore dei diritti degli animali. Però come lo fai è un problema tuo. Perciò cosa abbiamo? Abbiamo da una parte una notevole rigidità, dall'altra una notevole dinamicità. Nella stessa parola. E tu dici perché? Qual è il motivo? No? Potevamo usare due parole, ci sono tante lettere, non c'è nessuna ragione per usare la stessa parola. La ragione c'è, come? Perché queste cose sembrano apparentemente separate, però non lo sono. Paradossalmente tu puoi essere libero e creativo solamente all'interno di un sistema di norme. E questo è uno dei, come dire, trucchi della questione, che i latini avevano capito perfettamente. Perché se noi non avessimo nessun tipo di norma, di fatto saremmo paralizzati, perché sono le norme che strutturano lo spazio sociale. Non dico necessariamente norme legislative, non dico necessariamente norme cogenti, non dico necessariamente norme formali, però tutte quelle famose grammatiche di cui abbiamo parlato fino adesso, che danno forma a questa aula, per esempio, no? Quest'aula è fatta così perché ci sono tutta una serie di non detti, di saperi diffusi, di regolamenti, eccetera, che fanno in modo che esistano alcuni banchi, delle strutture che chiamiamo banchi, delle strutture che chiamiamo sedie, delle tecnologie a supporto, eccetera, 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 gente che fa cose, qualcuno che ha delle competenze e via discorrendo. Tutto questo poi permette che la lezione sia quello che è, ma come avrete notato, suppongo le lezioni non sono tutte uguali, no? Quindi vuol dire che all'interno di questo insieme di convenzioni e norme c'è spazio per interpretare. E questo è il punto del ruolo. E se tu non lo capisci così, lo vivi normalmente come un'imposizione, perché quella che noi da tempo oramai vediamo in particolare è la parte impositiva. No, tendenzialmente vogliamo evitare, abbiamo questa frenesia per la quale dovremmo essere liberi, che fa sempre riferimento a quel discorso di cui abbiamo parlato più volte, senza renderci conto del fatto che, come diceva un grande sociologo che peraltro non era affatto un fautore della libertà individuale, ma aveva ragione, la libertà ha senso solamente all'interno di un sistema di norme, non c'è opposizione tra libertà e norme. Una libertà che prescinda dalle norme non è libertà, è spaesamento, perché noi non siamo in grado di gestire l'immensità del possibile senza avere qualche struttura che in qualche modo la limiti e ci dia uno spazio d'azione. Quindi noi siamo liberi solamente all'interno di contesti in qualche modo strutturati, il che non vuol dire che questi contesti poi non possano essere troppo strutturati, ma quello è un altro discorso. Ok? Allora, i latini, che avevano capito perfettamente questo discorso, coniugavano in una parola l'aspetto in qualche modo strutturale con l'aspetto dinamico. Se ci pensate, la cosa è abbastanza visibile, no? Perché voi di fatto qui dentro siete tutti portatori dello stesso ruolo, siete tutti studenti. Allora, che dovrei aspettarmi se veramente ci fosse questa potenza impositiva del ruolo? Che vi comportaste tutti allo stesso modo. E invece vi comportate tutti in modi diversi. Come postura, come attenzione, come momento in cui decidete di prendere gli appunti, come strumenti che utilizzate. Ecco, guardate, due scrivono, 28 gliene frega niente, qualcuno è distratto, qualcuno è molto attento ma non scrive. Voglio dire, state facendo tutti cosa? Interpretate il ruolo di studente come siete. No? C'è spazio. E questo è il problema. Quello che noi continuiamo a non vedere, non so se ho parlato dei famosi Vampire Diaries, esattamente lo stesso discorso. Noi vediamo soltanto le cose negative, non si capisce perché. Allora, del ruolo che vedi, l'imposizione, ma guardiamola un attimo nello specifico, l'imposizione del vostro ruolo. Che richiede? Che vi iscriviate pagando, e vabbè, non divertente, ma niente di particolarmente grave. Che frequentiate dei corsi stando delle ore in aula, se può fare. Che sosteniate degli esami, se può fare. Facciate pratica e sosteniate una discussione conclusiva. In 3 anni. Cazzo. Tanta roba, no? Mi sento proprio quella. Oh, oddio, non riesco a muovermi. Che tipo di imposizioni sarebbero? O no? Il problema è lì. Quanto faccio io in questi 3 anni che non ha a che vedere con queste cose? O come le faccio io nei 3 anni queste cose? Come voglio? Posso studiare regolarmente 1/2 ora al giorno, mi rileggo gli appunti, seguo l'insegnamento, me lo imparo, faccio l'esame senza nessuna difficoltà, tranquillamente. Mi faccio i cazzi miei per 3 mesi, poi a un certo punto prendo un barattolo di caffè così, studio per 1 settimana, me lo imparo a memoria, lo faccio male, ma lo passo uguale. C'è scritto da qualche parte come devi prepararti all'esame? No, devi soltanto fare l'esame. Poi come lo fai è un problema tuo. Quindi, il senso della questione qual è? Che la struttura del ruolo, in linea di massima, è più un aiuto che non un ingombro. E questa cosa, figuratevi, che valeva perfino in situazioni molto estreme. Uno dei grandi sociologi, che si chiamava Erving Goffman, ha fatto uno studio che si chiamava Asylums, sulle strutture, quelle che lui chiamava istituzioni totali, che sono i carceri, i manicomi, i campi di concentramento, cioè roba molto più strutturata di questa. E Goffman ha dimostrato che anche all'interno dei campi di concentramento e dei manicomi la gente riesce ad avere dei suoi spazi. Cioè, puoi interpretare anche quel ruolo lì, che sembra invece un ruolo, no? Che è studiato apposta perché tu non possa essere originale, perché non so se l'avete notato, ma tutta l'immagine e la strutturazione estetica del carcerato serve a far cosa? A negare la sua individualità. Tutti vestiti uguali, chiamati con dei numeri, non c'hai nessun tipo di possibilità di tempo personale, di spazio personale, di oggetti che ti qualifichino. È fatta apposta, non è casuale, è fatta apposta, perché è violenza simbolica. Ecco, anche lì riesci ad ogni modo ad avere dei tuoi spazi, dei tuoi trucchi, dei momenti nei quali riesci a essere te stesso, a conservarti, perché il ruolo, per definizione, è qualcosa che si interpreta. Non è casuale che venga dal teatro il termine, o che comunque abbia avuto una formidabile ripresa e coinvolgimento col teatro, perché noi di fatto non facciamo altro che recitare parti, ragazzi. Questo è il punto. Ed esattamente come nel teatro, se la reciti credendoci, la reciti meglio. Ecco perché il ruolo è qualcosa di più del semplice fare quello che ti viene detto. Non è un mansionario. Un attore, un buon attore, da cosa lo vedi? Un buon attore è quello che si prepara alla parte e quando recita pensa di essere quello che sta recitando. Si immedesima, dà fiducia lui per primo al personaggio e tu non puoi che esserne coinvolto. Sapete che Daniel Day-Lewis, sapete chi è Daniel Day-Lewis prima di tutto? L'ultimo dei Moicani ne ha fatti una carretta, uno più bello dell'ha fatto pochi film. Perché ha fatto pochi film?
Lo sa, ok.
Diccelo.
Ha vinto 3 Oscar.
Ecco, capito come. Ha vinto 3 Oscar perché? Perché lui, quando doveva fare il ciabattino, ha fatto per 2 anni il ciabattino sul serio. Per vedere com'era. Ogni volta che prepara una parte ci mette 7, 8, 10 mesi perché se la studi diventa quello e poi dopo deve passare 6-7 mesi per uscirne perché sennò diventi matto, evidentemente. Però è quello il punto. Le sue interpretazioni, 3 Oscar, perfino gli Oscar che poi li danno pure per motivi che ben sappiamo non essere proprio pertinenti con le capacità, però 3 a una persona comincia a essere un segno di qualità un po' particolare. Ecco. Allora, il problema è questo, il ruolo... Nel suo essere contraddittoriale contempla anche cosa? Una compresenza tra aspetti razionali ed aspetti emotivi, valoriali oserei dire. Perché tu possa, e questo è un autore di cui abbiamo già parlato, credo che è Richard Sennett, dovrei avervene fatto cenno. Ve l'ho fatto cenno di Richard Sennett? No? Mi pare di no. Ok, allora, c'è quest'autore che si chiama Richard Sennett, che è un grande sociologo vivente, che parla esattamente di questa cosa che in italiano viene, è brutta come parola, però non ce n'è un'altra, credenza, che non è l'armadio che avete in salotto, ma è il credere appunto nel ruolo. Cioè un ruolo senza fiducia, senza fede, viene interpretato male. No, tu vedi attori e ti ammazza, come diceva Boris, maledetta cagna, non so se vi ricordate, ecco, quello, no? Perché? Perché vedi uno che ripete le cose senza proprio... meccanicamente, e non è quello il punto. Il problema è che noi purtroppo nella visione meccanica di cui abbiamo già parlato ripetutamente, con Cartesio, i meccanismi, gli orologi e tutte quelle cose, noi pensiamo che il ruolo sia semplicemente fare delle cose che sono scritte, quindi il mansionario. Ma dipende come le fai. C'è uno scarto fra qualità e quantità che è marcato, perché se credi che siano almeno un po' importanti, non ti dico che devi rovesciarti nel ruolo come Daniel Day-Lewis e pensare di essere il ciabattino. Però in qualche parte, in qualche misura, devi pensare che il tuo essere in quel momento uno che sta sostenendo un ruolo, sta recitando un ruolo, sia importante. Perché se lo fai, il tuo ruolo viene bene. Anche se non sei solo quello. Perché è chiaro, come abbiamo, vi ricordate, no? Il conflitto di ruolo, che cos'è? Il fatto che noi siamo tanti ruoli contemporaneamente. E sottolineerei il contemporaneamente, perché il fatto che attualmente voi stiate facendo... gli studenti, non è che cancella il vostro essere figli, il vostro essere partner, il vostro essere violoncellisti, il vostro essere giocatori di hockey su prato o che Madonna. È sempre tutto lì costantemente. Solo che sapete per una lunga pratica, sapete perché le convenzioni ve l'hanno insegnato, eccetera, 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 che alcuni ruoli in certi momenti sono più importanti, sono quelli che vanno sul proscenio, tanto per stare con la terminologia teatrale, mentre altri passano. Dietro le quinte. Però non è che in questo momento voi siate solo studenti, né che io sia solo docente. Questo è il problema. Noi siamo sempre contemporaneamente una miriade di cose. E il grande problema della nostra conoscenza è che la nostra conoscenza invece è sequenziale, non è contemporanea, non è una conoscenza, come posso dire, sincronica. La nostra è diacronica. Noi conosciamo per A, B, C, D. Però viviamo in modo sincronico, come dicevamo, credo l'altra volta, abbiamo parlato del cervello, della struttura del cervello. Fatica. Vabbè, allora comunque noi viviamo perché una parte del nostro cervello, che è quella meno valutata, perché siamo sempre molto intelligenti, la chiamiamo cervello rettiliano o paleoencefalo, contemporaneamente mette in atto una miriade di cose che ci fanno essere questo che siamo. Contemporaneamente, se noi dovessimo fare in sequenza pensando adesso respiro, poi batto il cuore, poi faccio lavorare il fegato, poi faccio in modo che le ghiandole surrenali emettano quello che serve, poi saremmo morti abbastanza rapidamente, 40-50 secondi credo, più o meno. Per cui questa parte spregevole del nostro cervello invece costantemente e continuamente mette in atto una miriade di processi, perché noi siamo questo, una miriade di processi, costantemente, che sembrano uno. Cioè quello che parla, quello che sente, quello che sta seduto e si annoia, quello. Ok, quindi capite che il ruolo appunto è in qualche misura un aiuto. Cioè di fatto il ruolo nel pensiero sociologico è più uno strumento a supporto che non uno strumento a obbligo o a costrizione. Perché? Dimmi.
Ma i ruoli sono, cioè, le cosiddette maschere di Pirandello?
Molto ci si avvicinano, sì.
Cioè l'identità che noi ci diamo in base ad un contesto in cui ci ritroviamo?
Cioè, in larga misura sì, ma c'è anche di più evidentemente, purtroppo è sempre così la questione, nel senso che sì, nel senso che molte questioni vengono costruite su questo. La domanda, sia in Goffman che in Pirandello, è: ma c'è anche qualcos'altro sotto, oppure sotto il vestito niente, per citare Vanzina, tanto per scendere un attimo con le cose molto alte. Io credo, sono convinto con Zimmer e tanti altri sociologi, che noi ci sia una essenza di noi, però non lo sappiamo. Potrebbe darsi che noi si sia semplicemente delle maschere che di volta in volta vengono gestite da contesti. Io non credo che la nostra esperienza di noi dica questo, però siamo in una parte molto molto scivolosa dell'elaborazione. Sì. Io credo che comunque una componente di maschera ci sia in larga misura relativa a quello che dicevamo prima dell'alterità, poi lo vediamo, perché il ruolo è rassicurante. Ti metti una maschera che gli altri riconoscono, se ti metti la maschera e non riconosce nessuno è uguale, non serve a nulla, tanto vale rivelarsi. Però la maschera è utile sia per noi che per gli altri, perché spesso e volentieri, come diceva giustamente la professoressa prima, a noi quello che siamo non piace, quindi è meglio mascherarsi anche da noi.
Però a livello di concetto sono più o meno la stessa cosa?
Abbastanza, non a caso appunto la terminologia, come vedete, è una terminologia metaforica, nel senso che il ruolo lo può interpretare in tanti modi, sia il ruolo che il termine di ruolo, quindi è estremamente... C'è un grande autore che vi raccomando caldamente di leggere, che si chiama Edgar Morin, che dice appunto: quando raggiungi uno di questi punti dove noi diciamo che c'è una contraddizione, di solito è perché c'è uno snodo di senso importante, perché appunto la nostra logica non è in grado di gestire certe cose, la nostra logica è out, le cose sono e quindi non le capisci. Quando arrivi in situazioni di questo genere, che vengono già rivelate dall'etimologia, vuol dire che sei in un ambito concettuale estremamente complesso e dinamico. Molto bello, devo dire. Io il ruolo è uno dei miei argomenti preferiti, quindi potrei parlarne per ore proprio. Però appunto bisogna tenere presente, sì, è vero, è una maschera, però quanto noi collaboriamo, cioè quanto ne siamo vittime o quanto ne siamo artefici, no? È sempre lì la questione. Ci viene semplicemente imposta, oppure anche nella maschera c'è una parte di noi? Da quello che vi sto dicendo da tre lezioni a sta parte, il mio punto di vista è che comunque anche noi siamo artefici delle maschere che ci mettiamo. Cioè, è troppo comodo pensare che ci impongano tutti gli altri di metterci certe maschere. Ci siamo dietro noi, in parte no, come dicevamo prima, la relazione è qualcosa che ci sfugge, no? La controlliamo in parte no. Il ruolo in larga misura è esattamente questo. C'è una canzone di Billy Joel che non credo conosciate, suppongo, un peccato, che si chiama The Stranger, che è esattamente questo, è tutta su questo qui. We all have a face that we hide away forever. Tutti abbiamo una faccia che nascondiamo a tutti per sempre. E la mettiamo, ce la mettiamo in casa quando gli altri sono usciti, perché c'è queste facce appese lì, bellissima, una canzone spettacolare. E c'è The Stranger, che è quello che quando meno t'aspetti emerge e te piaccarci in faccia, letteralmente, una bellissima canzone. Ve la faccio sentire una delle prossime volte, e oggi non abbiamo tempo, però ricordatemi che la metto la prossima volta, perché merita proprio. Ad ogni modo, sì, come vedete è una dinamica, è una serie di ragionamenti estremamente variegata, però quello che volevo sottolineare oggi prima di chiudere è l'aspetto pratico, perché il ruolo evidentemente aiuta anche le dinamiche di mobilità, no? I ruoli sono buona parte delle questioni acquisite oggi come oggi, per cui a noi cosa serve? Serve che si abbia consapevolezza, che gli altri abbiano consapevolezza dei nostri ruoli in qualche modo. E perciò che succede? Che attraverso i ruoli si ottengono di solito gli strumenti per questa certificazione delle proprie competenze. Facciamo un esempio pratico sull'università. L'università comincia 700 e rotti anni fa, parliamo di cose remote. E come comincia? Comincia perché c'è gente che, contrariamente da oggi, vuole imparare. Ah, colpo di scena. vuole imparare e quindi comincia a recarsi in posti dove si sanno esserci degli esperti, dei maestri al tempo, meglio era un termine un attimo più. Tant'è che vi faccio presente, questo non lo sapete perché di solito non lo sapete, ma magistero e ministero sono termini estremamente correlati, solo che il magistero è meglio del ministero, perché magis e minis hanno a che fare con maius e minus, quindi il ministro sarebbe quello più basso e il magistro sarebbe quello più alto. Oggi abbiamo un attimo, tanto per cambiare, frainteso le cose, però non è casuale che ci siano questi termini, perché ai tempi il chi sapeva valeva di più, quindi aveva un magistero, non a caso anche un termine religioso, il magistero di Pietro, ce ne abbiamo quante ne volete in proposito. Ad ogni modo, appunto, si è persa questa cosa, per cui il maestro viene preso a carcere dai genitori e il ministro invece se lo becchiamo comunque sia. Ma ad ogni modo si partiva e si andava a sentire questi che facevano lezione. E vi faccio presente che a fine 200 non è che partire fosse la cosa più banale del mondo, cioè consisteva in un certo sforzo, perché non sapevi se arrivavi, non sapevi che trovavi, se te derubavano, se saresti mai tornato, era un po' complicato. Però comunque questi andavano e ascoltavano le lezioni dei vari grandi maestri. Pian piano questa cosa prende piede, lo fanno in parecchi, e quando qualcosa prende piede e viene fatta da parecchi, noi la chiamiamo modello di comportamento. A un certo punto si diffonde questo modello di comportamento per il quale si vanno ad ascoltare dei professori che ti insegnano di una delle poche discipline che c'erano al tempo, perché vi ricordo che c'era il trivio e il quadrivio, sette cose, dopodiché non rompete l'anima, bei tempi sarebbe tornare, però comunque teologia, diritto, filosofia, le cose che andavano molto al tempo. Però poi a un certo punto, aumentando i numeri, cominciano a crearsi dei problemi logistici fondamentalmente, no? Nel senso, dove li metti? Poi magari quello se ne vuole andare a fare una passeggiata, vuole andare a sentire un altro collega da un'altra parte, arrivi a Padova e quello si è trasferito a Venezia o si è trasferito in Austria, cioè comincia a diventare antipatico. Quindi alla fine che succede? Che cominciano a strutturarsi le università, ovvero sia dei luoghi dove con una certa ragionevole prevedibilità tu puoi ottenere ciò che vuoi, ovvero sia un docente che ti insegni qualcosa. Non so se vedete l'andamento di accumulazione della questione, no? Da gente che voleva imparare cominciamo ad avere gente che vorrebbe essere sicura di poter imparare e vorrebbe pure fare in modo di poter dire agli altri che ha imparato, che non è la stessa cosa, no? Per cui che succede? Che si strutturano i ruoli. Quindi lo studente chi è? È colui che se fa alcune cose ha una certa garanzia, diciamo la garanzia senza starci a girare troppo intorno, di ottenere una persona che gli insegna delle cose, che verifica il suo apprendimento e che poi rilascia un documento nel quale è scritto sì, questo ha fatto il corso con me, può insegnare. E questo è soltanto un problema logistico o è anche un problema di prestigio? Sono tutte e due le cose insieme, ovviamente. No? Questo è il problema. Perché vi dico che l'ETET è l'unico modo per capire la realtà? Perché che tu se tu sei andato a studiare semplicemente perché volevi tanto apprendere, comunque poi hai appreso. Questa cosa non puoi sceverarla, non puoi far finta che non è successa. Per cui comunque nella percezione degli altri sai di più. Come vogliamo fare a interpretarla se non dicendo che hai appreso e hai aumentato il tuo prestigio? Sono due cose che vanno da sé. Noi qui possiamo anche aumentare il nostro prestigio senza apprendere nulla. Ma al tempo la cosa non aveva senso, perché lo scopo principale della questione era imparare. Non so se vedete le gerarchie dei fini, come cambiano le prospettive e le cose. Ok? Quindi oggi che succede? Che tu, a fronte di quelle 4 o 5 cose che ti ho detto, cos'hai? Hai la certezza di avere qualcuno che ti elargisce qualcuno che è stato certificato in grado di elargirti delle lezioni su delle materie che vengono ritenute importanti per la tua professione, che lo farai in certi tempi e in certi momenti definiti, già strutturati, conosciuti ad oggi, che se seguirai quello che ti viene detto, fra 3 anni avrai un pezzo di carta che testificherà il fatto che tu sia effettivamente un dottore in fisioterapia. Non è male come logistica. No? rispetto a partire su un mulo, cercare qualcuno che ti insegni in giro per l'Italia, che possa sapere qualcosa che tu ritieni importante, ma manco è detto, che non si sa se possa lasciarti o meno delle ricevute per le quali tu possa in qualche modo poi far valere una forma di diritto o di pretesa nei confronti del lavoro, eccetera, eccetera, mi pare che sia tutto sommato, ci siamo stati nel complesso. Quindi l'idea generale è questa. Il ruolo è un modo che si è strutturato in linea di massima attraverso il contributo di tanti. Non è che qualcuno, adesso, vabbè, diciamo in linea di massima, teoricamente dovrebbe essere così. Il ruolo viene composto di modelli di comportamento che si sono affermati nella pratica di tanti, uniti dallo stesso scopo. Per cui in qualche modo è una raccolta di quelli che sono stati scoperti essere i modelli migliori, che serve a far sì che chi altri ha quel tipo di esigenza la possa seguire e perseguire senza particolare sforzo. Questa è l'idea generale. Ok? Che poi questi ruoli possano essere appunto caricati, sovraccaricati, resi quasi insopportabili a seconda delle esigenze e delle politiche, quello che volete, non è un problema, la storicizzazione è un'altra cosa. Il fatto è che concettualmente però il ruolo è uno strumento attraverso il quale tu puoi ottenere qualcosa senza particolare fatica. Qualcosa che viene ritenuta importante. Tant'è che man mano che le cose diventano, si scoprono cose importanti, vengono aggiunti dei ruoli. No, ci sono cose che, per i famosi momenti creativi, no, i momenti magmatici del sapere, quando si è affermato in primis internet, non c'erano ruoli, c'era chi sapeva programmare e chi non sapeva programmare. Adesso c'hai il cloud engineer, quello che si occupa dei social media, quello che si occupa della comunicazione su uno specifico social media, è tutta quanta una serie di cose. Perché? Perché andando avanti, nelle nostre società in particolare, si attuano dei processi di differenziazione sociale. Perché il sapere da gestire diventa pian piano troppo perché uno solo sia in grado di tenerlo tutto a mente, e quindi devi cominciare a dire adesso ci serve uno che disegna il sito, ci serve uno che si occupa dei social media, ci serve uno che si occupa della grafica, ci serve uno che si occupa delle applets, una montagna di gente per fare la cosa che prima facevi da solo. La facevi peggio probabilmente, però no, anche lì si potrebbe discutere. Ad ogni modo, questo più o meno è quanto. Ci siamo fin qui? Ok, quindi ruolo come modo, tra l'altro, per intuire la connessione tra le parti del sociale. Perché è ovvio che se il ruolo viene in qualche misura da è un processo bottom-up, no? Anche tutto il resto della struttura sociale in linea di massima può essere pensato così. Perché? Perché di fatto le organizzazioni e le istituzioni, in ultima analisi, cosa sono? Sono degli insiemi di ruoli e regole. Non è che compaiono dal nulla, non è che stanno lì per sbaglio, non è che a un certo punto scende un qualche tipo di astronave aliena e fa l'organizzazione. L'organizzazione si è costruita, si è generata attraverso l'interazione di tutti. Quindi in qualche misura il ruolo è il luogo teorico nel quale si dà a vedere come tutti noi mettiamo mano alla produzione e riproduzione del sociale. Perché chiaramente noi, interpretando i nostri ruoli, a volte potremmo anche modificarli, no? C'è lo spazio. Abbiamo parlato dell'azione l'altra volta, se non sbaglio, no? Dell'azione che è in grado di cambiare le cose. Ecco, il ruolo è una di quelle. Il tuo modo di interpretare il ruolo può porre le basi per un nuovo modello di comportamento, quindi per un cambiamento che diventerà poi codificato all'interno dell'istituzione. Il tuo fare può cambiare, può fare la differenza, di nuovo, come dicevamo per la spiaggia di Mumbai, eccetera. Il margine interpretativo del ruolo è anche lo spazio di creatività dell'attore, in tutti i sensi. Se tenete presente che anche i copioni o gli spartiti musicali lasciano libertà interpretativa. Pensate a un notturno di Chopin, che io credo siano tra le cose più belle mai scritte al mondo. Se voi lo sentite interpretato da Arturo Benedetti Michelangelo o da Radu Lupu, lo stesso notturno è un'altra cosa, eppure il notturno è quello, no? È uno spartito, dovrebbe, c'è sta scritto veramente le pause, le lunghezze, dovrebbe essere tutto uguale, però non è così, perché la nostra capacità interpretativa va sempre oltre ciò che viene sancito e spiegato, perché noi siamo molto più che non semplicemente delle istruzioni che vanno replicate o delle informazioni, come credo abbiamo già detto. Perciò, se si può aggiungere un proprio tocco personale a qualcosa di apparentemente così rigido come un copione di Ionesco o uno spartito di Bach, allora figuratevi quanto si può aggiungere di proprio di creativo e di proprio a qualunque altro comportamento, dove le richieste sono a dir poco lasche, a dir poco accoglienti, a dir poco quasi fatte apposta per essere in qualche modo abbracciate. Ci siamo fin qui? Chiarimenti? Ok, allora andiamo un po' oltre, perché questa era la parte facile. Allora, abbiamo detto che il ruolo in prima istanza abbiamo considerato l'aspetto dinamico dello status. Mettiamo, sta cosa la possiamo mettere tranquillamente in soffitta perché ha fatto il suo tempo. Adesso l'abbiamo visto come un'altra cosa, l'abbiamo visto come un insieme di modelli di comportamento, che è un po' meglio di prima, un po' più specifico. Però possiamo prendere pure questo e metterlo in cantina, perché adesso andiamo a vedere, rispetto a quello che già sapete, perché il ruolo è così importante. Perché nel ruolo fondamentalmente si manifestano gli aspetti cruciali del farsi sociale. Il ruolo è qualcosa che si fonda su cosa? Si fonda su aspettative reciproche. Andiamo a vedere che cosa significa questo discorso. Cos'è un'aspettativa secondo voi? Pare banale, ma non lo è per niente. E il bello è che la definizione di aspettativa che vi darò me l'ha data un vostro collega qualche anno fa, in aula. Tanto per dirvi quanto le cose possono essere molto più divertenti e stimolanti di quanto sembra. Allora, noi tendenzialmente potremmo dire che è ciò che è lecito aspettarsi. E scartiamo la cosa più banale, che è ciò che ti aspetti, perché quella è una tautologia, non ci serve. Però l'aspettativa è ciò che è lecito aspettarsi. Allora, come mi diceva il vostro collega, l'aspettativa è un'immaginazione condivisa. E io su questo sono radicalmente d'accordo. Che vuol dire? Vuol dire che tutta quella grammatica del ruolo di cui abbiamo parlato, se la traduco poi nella vita, nel momento in cui la mettiamo in atto, si struttura di aspettative reciproche. Voi vi aspettate un docente, io mi aspetto degli studenti. Voi vi aspettate che il docente faccia certe cose, e spesso e volentieri non tenete presente che il docente si aspetta che anche voi facciate delle cose. No? Questo è il punto. Quindi, come vedete, il ruolo, se lo comincio a interpretare in questo modo, mi fa vedere quanto nella realtà quel discorso che vi ho fatto sulle relazioni sia vero, no? Perché non c'è mai qualcosa che fate solo voi, perché un ruolo presume sempre qualcun altro che faccia qualcosa che voi dovete fare o che lui deve fare, che reciprocamente dovete mettere in atto con delle tempistiche, con dei termini, con dei modi, per carità, però c'è sempre qualcun altro. E tu da questo qualcun altro ti aspetti delle cose, perché? Perché è lecito che tu te l'aspetti, perché in qualche misura nel modo che avete di interpretare, prefigurare, immaginare il rapporto, questo accade. Ci siamo fin qui? Ok? Quindi la definizione finale di ruolo che vi consiglio di segnarvi e ricordarvi è che il ruolo è un insieme di aspettative. Se ci pensate, è la definizione che dà senso a quel discorso di conflitto che abbiamo fatto l'altra volta. Perché? Perché tu sei improvvisamente portatore di una serie di aspettative altrui che sono variegate e spesso e volentieri contraddittorie, non contraddittoriali, contraddittorie proprio perché o fai il portiere alla sera della partita della squadra di calciotto, o porti la tua o il tuo partner a mangiare la pizza come gli hai promesso, o vai a vedere il saggio di musica di tua figlia, o lavori, insomma non ci riesci a fare tutto quanto, una devi scegliere. Il problema è che tutti si aspettano che tu le faccia tutte. Ecco perché la situazione dei cerchi intersecati è una situazione complicata, perché siccome ogni ruolo porta con sé aspettative, e tu poi devi gestire queste aspettative, cioè devi provare perlomeno, perché? Perché sì. Ci siamo fin qui? Ok, quindi dobbiamo vedere un po' meglio questo concetto di aspettativa. Perché il concetto di aspettativa oggi è un concetto cardine, che noi lo usiamo sempre, però lo interpretiamo male, cioè secondo noi un'aspettativa è un diritto, e non è vero, se no diremmo diritto. Che c'è nell'aspettativa che mette in crisi l'equivalenza col diritto? Perlomeno a livello immaginale, perché poi dopo no. Che il diritto dovrebbe essere certo e l'aspettativa non lo è. L'aspettativa è il modo molto intelligente della nostra lingua e della nostra cultura di ricordarci che siamo mortali all'improvviso. Ovvero sia che per quanto tu possa progettare, fare, stipulare e prepararti, le cose potrebbero non andare come dovrebbero. Quindi il tempo dell'aspettativa è il condizionale. Dovrei, che se ci pensate implica cosa? Una non certezza, un'incertezza. Quindi una delle dimensioni nascoste, fondanti dell'aspettativa è l'incertezza. È un concetto ragionevole l'aspettativa. Perché? Perché siccome i processi sono estremamente complessi, e abbiamo parlato della teoria del caos con voi.
Caos, sì. Tutto,
sì. Sì, però non abbiamo parlato in classe. No. Ok. Sapete cos'è l'effetto farfalla? Nel senso tecnico, non dico del fatto che è molto bello che c'è la farfalla e batte le ali, eccetera. No. Allora, si chiama dipendenza sensibile dai dati iniziali, il tecnico. Che vuol dire? Vuol dire che, contrariamente a quello che noi immaginiamo, gli eventi possono avere delle conseguenze che sono assolutamente sproporzionali rispetto all'evento stesso. Quindi il battito di farfalla, che lascia proprio il tempo che trova, pensiamo, può causare un tifone in Giappone, dall'altra parte del mondo. Questo che cosa significa? Significa appunto che per quanto noi ci sforziamo di sostenere che il mondo è prevedibile, il mondo non è prevedibile. Perché qualunque minima questione può diventare una catastrofe, che tu lo voglia o meno, non solo quelle che hai immaginato. In particolare, quelle che hai immaginato di solito funzionano, se sei stato bravo, se no manco. Però ci sono quelle altre che tu non potevi immaginare, che ti fregano, no? C'è una piccola strofa che dice si perse il chiodo di un ferro di cavallo, il ferro di cavallo si sfilò, il cavallo non poté partire, il messaggero non lo poté prendere, il re perse la guerra. Quindi il re perse la guerra per il chiodo di un cavallo. Capite che sono due eventi, no, che sarebbero incomparabili, però non lo sono, perché nella prassi funziona così. Nella prassi di vita, piccole cose che accadono da qualche parte possono avere enormi conseguenze su di te, che eri preparato, no, per esempio, a fare tutte cose, non so, hai organizzato un matrimonio meraviglioso nel New England, no, quindi hai preparato tutto, hai pagato biglietti, cose, prenotato, e ti erutta un vulcano in Islanda, e i voli non ci sono più, e tutti state a casa. Che c'entri tu? Niente, però come vedi, l'aspettativa è la buona idea. Perché tu pensavi che saresti andato a sposarti nel New England, ma non ci vai, e non per colpa tua, semplicemente perché non puoi. Questo è il punto. Cioè, l'aspettativa ci mette davanti al fatto che per quanto noi possiamo ben predisporre, ben progettare, ben immaginare, qualcosa potrebbe andare storto. Qualcosa potrebbe far sì che tutti i nostri preparativi se ne vadano a quel paese. E potrebbe perfino non esserci alcuna colpa, ragazzi, e questo è il bello della cosa. Perché? Perché nella nostra logica meccanico-cartesiana di cui abbiamo parlato, invece vale un altro discorso. Ovvero sia il discorso che se hai ben progettato qualcosa, quella deve accadere così com'è. Perciò quando poi la cosa non accade, che fai? Che fai? Cerchi il colpevole, per dirla meglio. Quello è il problema. Perché se tu hai un'ottica di questo genere, che ha perso di vista il discorso dell'aspettativa, immagina che i progetti siano di fatto cose già realizzate, e quando i progetti non vanno in porto, e capita spesso, ci deve essere qualcuno colpevole. E quindi cerchi il capro espiatorio. Termine che immagino avrete sentito nominare. Però il capro espiatorio di cui parliamo noi non è lo stesso di cui parlavano ai tempi. Perché ai tempi erano più intelligenti. Allora, il capro espiatorio nasce per cosa? Per assumersi la colpa simbolica delle cose per cui non c'era colpa. Terremoti, carestie, epidemie, catastrofi, tutto questo. Qualcuno deve farsene carico, perché noi abbiamo un modo di ragionare che, guarda caso, sin da allora è questo. Per cui il capro espiatorio non è uno che viene messo in croce perché deve farsi carico di una stronzata qualunque o anche di una gravissima situazione contingente e comunque comprensibile. Il capro espiatorio è qualcuno che si fa carico di tutte le colpe possibili del mondo. Chi è il capro espiatorio per definizione? Chi? Cristo, ragazzi, non sto bestemmiando, intendo proprio Cristo. Lui è il capo espiatorio, ecco l'agnello di Dio, perché si chiama così. No? È lì il punto, cioè è lui che si fa carico di tutti i mali, perché il mondo è fatto così, è fatto anche male, ragazzi. E questa cosa, l'aspettativa, te la continuo a dire, te la continuo a ripetere, perché devi saperlo, perché se vuoi vivere bene qui, devi essere preparato al fatto che le cose che hai preparato vadano male. Poi magari vanno bene, però questa cosa offre anche una notevole possibilità metafisico-emotiva ed esistenziale, che il nostro atteggiamento invece non prevede. Perché? Perché se tu sei convinto che i tuoi progetti debbano per forza realizzarsi, quando si realizzano è normale, no? Quando non si realizzano ti incazzi. Quindi il tuo range di risposta è dal normale all'incazzato. Se tu sai che potrebbero non andare in porto, quando si realizzano sei contento. Aggiungi, quando si realizzano vai a festeggiare, perché è giusto che tu festeggi. Anche una cosa banale poteva non andare in porto. Quindi, come vedete, e ti incazzi di meno quando non si realizzano, perché in qualche modo lo sapevi. Quindi, come vedete, tu sposti il range delle tue possibili reazioni e ne ottieni alcune che sono piacevoli. Se sei sempre persuaso che quello che fai non possa che accadere, quando accade, niente di che, non sei contento, non sei mai soddisfatto. Guarda un po', vi ricorda qualcosa? Questo è il problema. Noi abbiamo messo in piedi tutta una serie di strategie per le quali non puoi mai essere contento, non puoi mai essere soddisfatto, perché ci potrebbe essere, perché tu fossi soddisfatto avresti dovuto fare, che ne so, il quadruplo di quello che accade. Magari una volta succede pure, no? Che non solo va bene, ma va benissimo. Allora a quel punto magari festeggi. Però in linea di massima tu dovresti essere molto contento per tutta una serie di piccoli successi quotidiani, anodini, meno impegnativi, che potevano non andare in porto. Perché se tu prendi un qualunque processo e guardi quante cose potrebbero non funzionare senza che nessuno ne abbia colpa, che le cose vadano più o meno bene è una specie di miracolo quotidiano. Dovremmo essere contenti. Non so se è chiara sta cosa. Non essere sempre incazzati quando non vanno bene, o solo incazzati quando non. Dovremmo essere pure contenti quando vanno bene. Perché? Perché c'è un margine. E sto margine ce lo stiamo raccontando, anche se facciamo finta di non sentire, da quando abbiamo scoperto la statistica. La statistica cos'è se non incertezza costruita? Noi la usiamo dall'altra parte, però di fatto quello ci dice, perché la statistica vuol dire che nel caso specifico io non so assolutamente che cazzo può succedere, più o meno un 50%. Questo è. Nei grandi numeri, per carità, sì, e comunque pure lì c'è una soglia. 99%, ok, ma se siamo 56 milioni, fate due conti, quant'è questo 1%? Ecco. Allora, il punto è lì. È un atteggiamento nei confronti del mondo che è complicato, che è problematico, perché noi ci siamo messi in una situazione nella quale riusciamo ad avere soltanto i contro e manco un pro. Quello è il punto. Tu dovresti essere contento matto, semplicemente la mattina adesso sei svegliato, credo di avervelo già detto l'altra volta, no? Ecco, sono quelle cose alle quali non diamo mai importanza, se non quando non ti svegli ma è tardi, quindi lasciamo perdere. Non lo prendiamo in considerazione. Però di fatto è così. Di fatto succedono costantemente, tutti i giorni, cose che succedono e noi siamo lì e ce le godiamo, ce le viviamo. Santo Dio, ricordiamocelo ogni tanto, senza star sempre a rimuginare su quello che non è successo. Perché più o meno la questione qual è? La questione, e vi do questa perla di saggezza, e stavolta non scherzo perché è una perla di saggezza, di uno dei miei autori preferiti. Se vuoi segnarti il libro, segnatelo perché è bellissimo. Si chiama Dopo Nietzsche ed è un filosofo italiano che si chiama Giorgio Colli, che ha scritto delle cose. È un libro di aforismi di una bellezza rara, dove dice cosa? Dice esattamente questo, che se noi dobbiamo fare una considerazione quantitativa della dinamica di vita, siamo rovinati. Perché? Perché il dolore è sempre superiore al piacere. Purtroppo, che ci piaccia o no. lo squilibrio tra le cose spiacevoli e quelle invece positive è marcatissimo. Allora cosa dice Colli? Colli dice: i greci avevano capito che basta un frammento di gioia per equilibrare un'eternità di sofferenza. Non c'è un equilibrio, non dobbiamo cercare un equilibrio quantitativo, dobbiamo cercare un equilibrio qualitativo. Vuol dire che in tutto quello che accade tu devi sapere che ci sarà un momento in cui starai bene, in un momento in cui sarai felice. E non deve durare sempre, perché sarebbe una rottura di palle insopportabile. Sta cosa della ricerca della felicità che ci stiamo raccontando da secoli a sta parte è uno dei più grossi errori del mondo, perché la felicità è qualcosa che passa. È qualcosa che c'è e tu devi poter apprezzare in quel momento lì e sapere che è quello che ti deve mettere. Non che poi domani devi riessere felice un'altra volta. Non funziona così. Non so se è chiara la cosa. Tu devi essere in grado di trarre da quel breve momento di felicità, o lungo, per carità, quello che sarà, tutto quanto il supporto, l'energia, la forza che ti può dare, perché sennò non vai avanti. Questa è la dinamica del tragico greco ed è bellissimo. Perché se tu invece pretendi che per ogni cosa che ti va male te ne vada bene una, ragazzi, i conti non torneranno mai da Tenetta. E io poi sono stato anche particolarmente fortunato, però comunque, posto questo, so perfettamente che abbiamo una quota di dolori, di insoddisfazioni, di delusioni, che non finisce più. E che dovremmo fare? Ammazzarsi tutti in blocco? No, non funziona così. Fanno parte del gioco. Solo che dobbiamo conoscere le regole del gioco, perché altrimenti perdiamo, è tutto lì. La questione è piuttosto semplice. Per cui capite che nel momento in cui io mi metto nelle condizioni di non averlo mai sto momento di gioia, perché comunque è tutto dovuto e tutto quanto deve accadere come dico io, sto mettendomi in una brutta situazione esistenziale. Quello è il mio problema. Capite? No. Weber, che è un autore del quale vi potrei aver già parlato, ci parla giusto appunto del disincanto del mondo dovuto alla visione razionalizzante. È questo. È la prevalenza dei numeri, sono i conti, sono tutte queste cose che in qualche misura scacciano la possibilità della gioia. Io preferisco parlare di gioia che non di felicità, perché la felicità è diventata una cosa estremamente complessa da maneggiare. Invece la gioia, il momento della stupefazione, quello in cui rimani a bocca aperta e con gli occhi sgranati, quelli sono i momenti che ti permettono di andare avanti. E questo funzionava talmente bene che i romani l'avevano capito e avevano fatto delle feste apposta. So se conoscete i Saturnalia. Ecco, cos'erano i Saturnalia? Erano 3 giorni nei quali le norme se ne andavano a fanculo. 3 giorni nei quali si invertivano tutti i ruoli, 3 giorni nei quali li libero di fare quello che volevi. Perché? Perché te bastano 3 giorni in cui fai come te pare per sopportare gli altri 362 in cui devi fare lo schiavo, il liberto, il patrizio, la moglie, il marito e tutte queste cose che te pesano addosso. Avevano capito benissimo. No, e noi l'avevamo capito fino all'altro ieri, perché il nostro carnevale era esattamente la stessa cosa. Il carnevale era il momento nel quale te metti la maschera per nasconderti ed essere libero. E puoi fare quello che vuoi, puoi frequentare chi vuoi, puoi avere rapporti erotici con chiunque senza doverti porre il problema che penseranno, che non penseranno, di qua. Puoi fare quello che vuoi. E bastano quei 3 giorni. Per reggere tutto lo stress che poi verrà dalle convenzioni e tutto il resto fino alla volta dopo. Però sai che ci sarà una volta dopo, quindi ti sei già strutturato un sistema, come dire, di scarico. No, non ci abbiamo più manco quello. Ormai carnevale, Halloween, è diventata tutta più o meno la stessa zuppa. No, noi qua, quando ci scarichiamo? Quando prendiamo un mitra andiamo a fare una strage, tanto per dirne una. No? E via. Vabbè, ok ragazzi, direi che pure per oggi...